Buonasera a tutti. Diamo inizio a questo Consiglio Comunale con la solita informazione a norma dell'articolo 19 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il Segretario Generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti.
Nonnis Roberto.
Presente.
Manca Mariano. Moia Vittorino. Pastore Maria Piera. Cerutti Massimo. Zanetta Massimo. Pagani Michele. La Terza Luigi. Vicario Diego assente. Giustificato. Mora Andrea. Fornara Pier Giorgio. Cerutti Emanuele. Pastore Pierluigi. Fagiano Roberto Cataldo. Calderoni Simone. Fornara Andrea assente, giustificato.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18.04 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Prima di procedere con il primo punto all'ordine del giorno delle comunicazioni del Sindaco, ci è pervenuta una comunicazione da parte del consigliere comunale Roberto Fagiano, che ha aderito all'iniziativa Italia Viva e che cessa di far parte del gruppo consigliare del Partito Democratico per entrare nel gruppo misto. Prego, consigliere Fagiano, se vuole dire due parole.
Sì, grazie Presidente. Intanto approfitto per salutare subito il Sindaco e il segretario Crescentini e i colleghi consiglieri e i componenti della Giunta. Sì, ho protocollato la comunicazione di aver aderito a Italia Viva, che è un progetto politico di carattere nazionale, pertanto sgombero subito il campo dai dubbi di eventuali dissidi locali. Non è assolutamente così, nel senso con Simone continuerà ad esserci ovviamente collaborazione. Il mio è un passaggio che è la conclusione di un percorso iniziato con la fase congressuale del Partito Democratico, perciò con l'adesione alla mozione Giacchetti, che poi si era trasformata in associazione Sempre Avanti, con l'aver aiutato a istituire su Borgo Manero un comitato civico, che sono quelli che aveva lanciato Matteo Renzi all'Aeroporto dell'anno scorso. Adesso questo passaggio si completa con appunto l'adesione a Italia Viva. La mia presenza in questo Consiglio Comunale sarà comunque ovviamente sempre tra i banchi della minoranza, e il mio impegno sarà quello che è stato nel corso di questo ultimo anno e mezzo, per cui con impegno e serietà, come dico io, cercherò di portare il mio contributo e proverò a dare lo stimolo alla maggioranza in modo da poter fare il meglio per la città di Borgo Manero. Grazie.
Grazie consigliere Fagiano. Avendo citato poc'anzi anche il gruppo del Partito Democratico, se il consigliere Calderoni Simone vuole dire due parole, prego.
Buonasera a tutti. Sì, come ha detto Roberto, solo due parole. Per quanto riguarda me, il Partito Democratico, la collaborazione con lui non cambierà. Continueremo i lavori nella stessa direzione come abbiamo fatto nell'ultimo anno e mezzo. Sui temi faremo una posizione collaborativa e cercheremo di portare il nostro contributo alla maggioranza come abbiamo fatto sempre l'ultimo anno. Grazie.
Grazie consigliere Calderoni Simone. Fa molto piacere comunque sentire da ambedue le parti delle parole così. È un valore, è una bella cosa, sono veramente molto contento. È un livello del Consiglio Comunale che dà valore alle vostre parole. Grazie. Adesso proseguiamo col punto numero uno, con le comunicazioni del Sindaco. Prego signor Sindaco.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Io vorrei ricordare con poi un minuto di silenzio, se siete d'accordo, la figura di Renzo Caresana. Renzo Caresana che è recentemente scomparso all'età di 82 anni per una brutta malattia, tutti sapete. Renzo aveva inteso, io avevo avuto modo di confrontarmi con lui, soprattutto negli ultimi anni, quando era all'Hauser. Lui, il suo impegno politico era qualcosa legato al servizio sociale, per lui era un servizio alla cittadinanza. Era stato amministratore e assessore dall'83 all'85 e poi dall'86 all'89, e prima come consigliere e poi come assessore. Impegno che sviluppò anche nello sport, perché era stato, è stato il fondatore, uno dei fondatori del Borgo Oratorio. È stato allenatore, è stato delegato di zona del CONI, quindi insomma, per quanto riguarda il mondo dello sport, adesso capisco anche, ho capito anche il perché, lui ha fatto assessore con unica delega allo sport. Cioè, questo veramente perché era proprio una persona che era molto legata alla, in modo particolare al calcio, ma allo sport in generale. In ultimo, come dicevo prima, ho avuto modo di conoscerlo in questi ultimi anni come volontario molto attivo all'Hauser, dove tutti hanno un buon ricordo. Quindi possiamo sottolineare veramente che una vita spesa per gli altri, una vita spesa per la nostra comunità, ha voluto sicuramente mettere in pratica quei valori nella quale aveva sempre creduto, e con molto entusiasmo e con molta determinazione. Quindi dobbiamo essere sicuramente grati a questa figura, a questa persona che ha lavorato pensando e cercando di vedere una Borgomanero migliore. Io credo che a nome di tutta la città possiamo dire grazie a Renzo.
Bene, invito i colleghi come...
No, volevo, posso, prego, prego. Finisco solo. Volevo anche poi aggiungere due comunicazioni, o facciamo prima il minuto di silenzio,
volevo parlare due comunicazioni. Okay. Prego, consigliere Zanetta Massimo.
Grazie, buonasera a tutti. Volevo solo velocemente unirmi al ricordo di Renzo Caresana, che io ho conosciuto personalmente come presidente del Borgo Oratorio durante gli anni 90. E lui ha creduto tantissimo in questa sua creatura. Il Borgo Oratorio è stato per anni un punto di riferimento per molti ragazzini e secondo me si è applicato in quella società quel concetto di inclusione, di inclusività di cui tanti oggi parlano, e Renzo già a fine anni 80, primi anni 90 aveva portato questa idea aperta di uno sport aperto a tutti. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta Massimo, prego la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Grazie, sì, anch'io voglio unirmi al ricordo di Renzo perché mi lega a lui un affetto particolare, nel senso che io quando penso al presidente mi ricordo la prima volta che l'ho conosciuto, è un'immagine che ho ancora chiara dentro di me, che ho giocato poi a calcio per una trentina d'anni. E però ho iniziato perché era un pomeriggio, avevamo finito il catechismo e stavo aspettando che mio papà mi venisse a prendere, e c'era lui seduto a bordo, c'era ancora l'oratorio, ancora in old style, perciò con le porte più, e mi chiama da parte e mi chiede se voglio giocare a calcio. Io nel senso non avevo proprio idea di quello che fosse giocare a calcio in una società, avevo 9 anni. E da lì, nel senso, ho iniziato e soprattutto da lì ho capito l'importanza veramente che in quegli anni ha avuto la funzione, anche sociale, che in quegli anni ha avuto il Borgo Oratorio, poi c'è Mariano davanti a me, nel senso noi lo sappiamo bene, poi ho anche allenato e poi ho conosciuto anche politicamente Renzo, abbiamo fatto una campagna elettorale perché lui fino all'ultimo è sempre stato un vecchio cuore socialista, nel senso non si è mai, anche quando era dietro alle quinte non si è mai tirato indietro, però sì, penso che la città di Borgomanero debba veramente ringraziare la funzione sociale che ha avuto il Borgo Oratorio in quegli anni e specificatamente l'impegno che ci ha messo Renzo. Lancio una battuta all'assessore allo sport, visto che poi parleremo del DUP e nel DUP sono presenti ovviamente le premiazioni per la scuola e tutto. Ecco, io penso che se la città di Borgomanero, nello specifico l'assessorato allo sport, riuscisse ad organizzare una giornata dove magari si potesse ricordare sia Renzo Caresana che anche il professor Andrea De Gasperis, secondo me si farebbe veramente un grande servizio a due persone che tramite lo sport hanno veramente aiutato parecchio i giovani borgomaneresi. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano, prego la parola al consigliere Calderoni Simone.
Grazie. Anche da parte mia e da parte del Partito Democratico desideriamo esprimere il nostro cordoglio per la scomparsa di Renzo, persona conosciuta in città e stimata, vicino al mondo dell'associazionismo sportivo e del volontariato e soprattutto vicino ai giovani. Il suo ricordo rimarrà per sempre scolpito nei nostri cuori, per i cittadini di Borgomanero, per i giovani e per tutti noi. Grazie.
Grazie consigliere Calderoni. Prego la parola al consigliere Pier Giorgio Fornara.
Grazie Presidente, grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Mi associo alle parole di chi mi ha preceduto nel ricordo di Renzo, che, con il quale io non ho mai collaborato nel Borgo Oratorio come amministratore, come socio. Però negli anni 90, adesso ricordava Massimo, era intenzionato a fare una disputa con squadre all'estero, e che una sera eravamo lì a Santa Croce, dove si può dire lui viveva sul campo di Santa Croce, questo bisogna dirlo, perché pioveva, nevicava, cosa, lui quel campo lì lo curava forse meglio della moglie. Comunque, dico questo perché gli faccio: senti Renzo, possiamo combinare una trasferta in Inghilterra, provo a informarmi bene. Ma provo, insomma, però guarda, insomma, qui non possiamo spendere, noi, no, te, totale, si sono procurati i biglietti per chi era intenzionato ad andare. Io non so se qualcuno dei presenti qui giocava allora nel Borgo Oratorio, nella squadra degli allievi, dei più grandi, e quindi siamo andati a Wolverhampton, dove questo mio cliente ha messo a disposizione il pullman, l'albergo, siamo stati su un weekend. Comunque venne sabato mattina 2-0 per il Wolverhampton, sabato pomeriggio 3-0, quasi finiva la partita, uno dei nostri fa il gol almeno della bandiera e siamo venuti poi, no, domenica abbiamo passato la giornata a Londra a visitare. Comunque mamme, ragazzi tutti contenti, perché poi avevano speso mi sembra allora 120.000 lire a testa, quindi niente. Succede che lunedì mi chiama il cliente e dice: ma come si chiama quello che ha segnato il gol? Perché qui esce il giornale domani e vogliamo sapere il nome del calciatore. Che gli faccio: guarda, credo di sapere chi è, però fammi fare una telefonata. Fatto sta che il giorno dopo esce il giornale in Inghilterra, 3-1, gol dell'Italia, del Borgomanero per Toscanini. Infatti si chiamava Paolo Milanese, però loro non sapevano cosa scrivere, ha scritto Toscanini. Va bene, ho contato questo aneddoto proprio solo per raccontare. Comunque Renzo è un altro che merita, adesso lui diceva, era il cieco Zarula, qui non l'abbiamo, ma il cieco era uno che veramente per il Borgo Oratorio ha dato la vita. Grazie, scusate.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara, passo la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Chiudo anch'io, penso, nel ricordo di Renzo Caresana. Io lo ricordo invece sotto un aspetto, diciamo, diverso, perché allora Renzo Caresana veniva da me e chiedeva come tecnico, e bisogna tagliare il prato Santa Croce, perché mi ricordo che quello che ha detto Giorgio è veramente giusto, cioè il prato del campo di Santa Croce era il suo regno, gli spogliatoi, c'erano gli vecchi spogliatoi che erano di lamiera ed erano tutti andati, mi ricordo, e allora Renzo dice: dobbiamo cambiare questi spogliatoi, cioè, voglio dire, la passione, l'impegno, E lui era uno che non mollava, cioè se aveva un problema, che era un problema reale, poi non è che se lo inventava, ma era un problema reale, lui veniva, insisteva fin tanto che non si trovava una soluzione per queste cose. Quindi questo dimostra la passione, la tenacia. E io non so se il campo sportivo di Santa Croce è intitolato a qualcuno, però forse se non è intitolato a qualcuno, credo che si possa pensare o esaminare una proposta per intitolarlo a Renzo Caresana, perché oggettivamente ci ha tenuto tantissimo e l'ha curato moltissimo questo discorso del campo di Santa Croce. Poi sarà l'amministrazione a vagliare, però la metto lì come idea, perché non mi sembra che non abbia che sia intitolato a nessuno, però il Renzo oggettivamente se lo merita. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Se non c'è nessun altro intervento passerei la parola al signor sindaco per le conclusioni. Ma volevi parlare prima, poi il minuto di silenzio.
Allora, io volevo solo dare due comunicazioni, poi facciamo un minuto di silenzio. Allora, domani gli alpini festeggiano il 55esimo anniversario di fondazione del gruppo e domani sfilerà nel nostro centro storico la fanfara Cadore. E alle ore 21 siamo tutti invitati al Cinema Teatro Nuovo, dove la fanfara Cadore farà un concerto. E domenica 29 alle ore 14.30, dovreste aver ricevuto tutti l'invito, ci sarà l'installazione del nostro stadio a Nino Felice, Fedele Margaroli.
Grazie signor sindaco, prego invito i colleghi a consigliare un minuto di silenzio. Bene, proseguiamo al Consiglio Comunale. Con all'ordine del giorno al punto numero 2, approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018. E, oltre al Vice Sindaco Zanetta Ignazio, all'inizio del Consiglio Comunale ho invitato la dottoressa Battaini a sedersi con noi, dirigente della Divisione Finanze. Prego, Vice Sindaco.
Grazie Presidente, signor Sindaco, i colleghi consiglieri di Giunta e al pubblico presente che ci segue da casa, buonasera a tutti. La prima delibera che porto alla vostra attenzione è tra l'altro la delibera per la quale siamo convocati avendo scadenza il 30 di settembre, è l'approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2018. Il bilancio consolidato l'abbiamo già visto anche l'anno scorso, è abbastanza una novità recente questa formulazione di bilancio e vorrei risottoporre intanto all'attenzione del Consiglio Comunale quello che è il perimetro di consolidamento della città di Borgomanero e poi sottolineare le due differenze sostanziali che emergono nel confronto tra il consolidato 18 e 17. Per quanto riguarda gli organismi strumentali del Comune, qui vorrei fare una breve promemoria a favore nostro, vostro e di chi ci potrà seguire per sapere quali sono gli organismi non tutti consolidati, cioè che non rientrano tutti nel perimetro del consolidamento, ma che sono enti strumentali del Comune. E quindi la Fondazione Marazza, incluso nel consolidamento, il Consorzio Rifiuti Medio Novarese, incluso nel consolidamento, di cui abbiamo il 13,11%, il Consorzio per la gestione dei servizi socio-assistenziali con il 29,90%, incluso nel consolidamento il consorzio case vacanze di Comune Novarese, abbiamo il 4,38% ed è incluso. Abbiamo il consorzio per il sistema informativo CSI Piemonte con una percentuale dello 0,43%, escluso dal consolidamento perché si deve consolidare solamente gli enti sopra la cui partecipazione dell'ente è superiore all'1%. Abbiamo partecipazione nell'Istituto Storico della Resistenza della Società Contemporanea del Novarese del DCO, quindi 2,19%, che non è incluso nel consolidamento in quanto non dispone di conto economico patrimoniale. Abbiamo l'Agenzia dell'Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara con lo 0,70%, escluso in quanto inferiore all'1. L'acquedotto Borgomanero Gozzaniero Inizia Sarelli in liquidazione con il 43%, ancora quindi incluso nel nostro perimetro di consolidamento. Acque Novara DCO con il 2,86% incluso nel consolidamento. Medio Novarese Ambiente SPA, che è la società operativa sulla raccolta dei rifiuti e gestione dei rifiuti, abbiamo una partecipazione indiretta del 13,11%, quindi viene incluso nel perimetro di consolidamento. Poi ASMEL, che è la piattaforma per fare le gare a cui ci siamo associati, circa centrale committenza, associati un anno o due anni fa, che è escluso in quanto non ha rilevanza economica, pur avendo l'1,079%. Questo per quanto riguarda il perimetro di consolidamento. Rispetto ai valori che avrete potuto valutare, comunque verificare, sul 17 e 18 abbiamo un utile di consolidato di 2.570.000 euro e le principali variazioni riguardano l'acquisizione nel patrimonio comunale dell'acido Tornielli, quello che avevamo già visto anche lo scorso nella formulazione del bilancio di previsione, e quindi che ha determinato un incremento dell'attivo di 5 milioni, pare il valore del palazzo. Adesso l'avevamo visto prima nel bilancio proprio del comune, oggi invece andiamo a inserirlo sul 2018 nel bilancio consolidato. E l'utile che deriva dalla riduzione del fondo rischi di circa 2 milioni di euro, che è dovuto al fatto che abbiamo chiuso quella famosa partita con gli swap e quindi abbiamo liberato le risorse che erano state messe e tenute accantonate e sono entrate in utile, per cui la sostanziale differenza di valore tra un anno e l'altro, soprattutto per quanto riguarda il comune di Borgomanero, è data da questi due fattori. Io ringrazio i colleghi della Commissione Bilancio che hanno avuto lunedì modo di esaminarlo assieme e lascio la parola ai consiglieri qualora volessero ulteriori approfondimenti. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi e consiglieri. Prego consigliere Paggiano.
Sì, grazie assessore. Innanzitutto subito un ringraziamento appunto all'assessore, alla dottoressa Battaini, agli uffici che hanno redatto il bilancio, perché devo dire che la lettura del documento che ci è stata fornita è una lettura abbastanza, diciamo, piuttosto comprensibile anche per chi magari non mastica più di tanto la materia, ma direi che è parecchio esaustiva e perciò riesce a far entrare nel meccanismo di comprensione anche chi magari non è proprio del mestiere. E come abbiamo avuto modo di dire anche l'anno scorso, come ci siamo confrontati anche in commissione, è un bilancio consolidato, per cui è un bilancio consuntivo di bilanci che sono stati approvati da chi li doveva approvare, per cui nel merito non è credo che non sia neanche opportuno entrare nel merito, perché se sono stati approvati da chi li doveva approvare dobbiamo dare per buono il risultato. L'unica cosa che mi è saltata all'occhio, però ovviamente non ne faccio un appunto all'assessore, però avendo noi solamente l'anno scorso risolto questa questione, vedo che Acqua Novara DCO ancora dei contratti derivati, tant'è vero che vengono valorizzati a fair value, come è logico che sia. Ecco, magari se chi rappresenta il Comune di Borgo Manero o chi riesce ad intercedere, ecco, magari riesce ad evitare che società come queste, che sostanzialmente sono delle società di servizi, si imbarchino in operazioni di finanza, sarebbe meglio. Ripeto, non è un appunto all'assessore, che nulla ci può fare, però avendo appena risolto una difficile pratica, vedere ancora operazioni di finanza in una società appunto che sta all'interno del nostro perimetro di consolidamento. Dopodiché, benissimo l'utile, sì, anche se, come ricordato, è un utile che è un po' gonfiato rispetto a quella che è la gestione caratteristica, ma soprattutto vorrei dire che trattandosi appunto di società di servizi, a volte l'utile non è tanto importante quanto invece l'importanza dei servizi erogati. E chiudo collegandomi proprio a questo: siccome nel perimetro di consolidamento c'è il CIS, sarò noioso, però mi piacerebbe capire, ovviamente non in questa discussione perché capisco che è una digressione, però mi piacerebbe capire a che punto siamo con la governance, perciò con l'individuazione del Presidente e del bando per quanto riguarda il Presidente appunto del CIS, perché parlando l'altra mattina con il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci ancora mi sembra che non ci sia nulla di non definito, proprio nulla di così avviato. Può darsi che il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci non l'abbia voluto dire a me, ci sta, però io ovviamente ne devo fare richiesta. Grazie.
Grazie consigliere Paggiano. Ripasso la parola al vice sindaco Ignazio Zananetta per una delucidazione su una tabella. Prego. Prima di...
Grazie Presidente, mi scuso se reintervengo subito, ma era perché legato alla delibera, poi l'allegato numero 11 all'ultima pagina riporta un errore sbagliato per la stampa, è successo un errore di stampa che non va a modificare, qui siamo l'ultima pagina della tabella legata alla delibera, siamo al E, rate i risconti e contributi agli investimenti, altri risconti passivi, quindi la voce 3 per il 2017, la cifra corretta è 727.366,94 e non 562.0064. Il totale non varia perché è sbagliato, cioè il totale è comprensivo della cifra che vi ho appena detto, ma invece per un errore di battitura è rimasto questo importo, per cui vi chiederei di considerare che andiamo a modificarlo sostituendo l'ultima pagina, insomma mettendo l'importo corretto e togliendo quello scorretto. Grazie.
Grazie vice sindaco per la precisazione, passo la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Grazie signor Presidente, solo per una precisazione. Nella tabella 11, allegato 11, stato patrimoniale consolidato l'attivo, l'ultimo attivo circolante, si parla di crediti, quindi sono crediti che immagino che abbia l'amministrazione. Ho visto che rispetto al 2017 il credito di natura tributaria è passato da 3 milioni e 6 a 2 milioni e 139 e altri crediti sono comunque ancora abbastanza consistenti. Vorrei capire questa, in sintesi, nelle grandi cifre, quello crediti verso i clienti di 1,7 milioni e crediti per trasferimenti e contributi di 1,4 milioni, a che cosa sono imputabili questi crediti, per capire se sono, perché è una cifra direi considerevole, perché sono quasi 6 milioni di euro, e quindi è una cosa, diciamo, che mi piacerebbe capire se ce li danno, se non ce li danno, se possiamo darli per persi oppure no. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. C'è qualche altro intervento prima di passare la parola al vice sindaco per le risposte? Se non ci sono altri interventi, stanno consultando i documenti per dare la risposta precisa ai vari consiglieri. Prego, con vice sindaco.
È una differenza quella che sottolineava la prima, semplicemente per il riversamento dell'IMU che in quella, del saldo IMU che è arrivato nell'anno di competenza 2017, quindi è stato inserito lì rispetto al 2018 che invece è stato o regolare o viceversa. Comunque è una che senso? No, se pagano a gennaio rispetto a dicembre, tu quando hai incassato poi devi inserire il valore, i soldi comunque sono sempre quelli. No, ma tutti entrano, perché poi sono l'addizionale IRPEF, perché viene pagata poi a rate, un pezzo quest'anno, un pezzo l'anno dopo, e l'IMU, quindi sono tutti i crediti. Adesso non dico che il comune magari li incasserà, no, questi sono quelli incassati, perché non c'è dentro no, questa. E comunque la differenza più grossa è quella rispetto all'anno dove è stato versato, invece che c'è stato accreditato a gennaio invece che nel mese di dicembre.
Grazie vice sindaco. Se non ci sono altri interventi passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto passerei alle votazioni. Mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 2 con oggetto approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018. Astenuti? Astenuti il consigliere Pierluigi Pastore, Pier Giorgio Fornare, Emanuele Cerutti, Roberto Faggiano e Calderoni Simone. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 2 ad oggetto approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2018. Astenuti? Astenuti Pier Giorgio Fornare e Pier Luigi Pastore. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 3 ad oggetto variazione al documento unico di programmazione 2019-2021, programmazione del fabbisogno di personale. Passo la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie presidente. Con questa seconda delibera andiamo a modificare il fabbisogno di personale, quello compreso nel DUP 19-21, perché dalla precedente programmazione di fabbisogno del personale sono poi intervenute diverse modifiche anche di cessazione di personale che ci hanno portato ad oggi a dover risistemare quella che è la previsione assunzionale del comune per il periodo appunto 2019-2021. Nello specifico bisogna inserire nella nostra programmazione alcune cessazioni, quindi un vigile urbano categoria C per dimissioni volontarie e quindi si è dimesso e andremo dal 1 marzo, lo sostituiremo, una educatrice del nido per dimissioni volontarie dal 9 di luglio, un amministrativo categoria C per pensionamento dal 1 novembre e un istituto direttivo categoria D per pensionamento a decorrere dal 13 di settembre. Pensionamento, finché non viene presentata la domanda, non viene accolta, non possiamo, possiamo immaginarlo, ma non ne siamo certi finché non viene accolta, così come il licenziamento volontario o le dimissioni volontarie dei dipendenti. Quindi noi dobbiamo modificare la previsione di programmazione di assunzioni del personale. E sostanzialmente, e poi inseriamo dentro anche la necessità di coprire tramite mobilità un'altra una mobilità in esterno che il Comune ha concesso recentemente ad un settore direttivo della Polizia Locale, quindi lascia il Comune di Borgo Manero, nella programmazione inseriamo che andremo a ricoprire questo posto con mobilità e quello che cerchiamo sostanzialmente poi di fare entro la fine dell'anno è quello di un concorso per 4 vigili urbani, 4 agenti di polizia locale categoria C, anche perché abbiamo un pensionamento dal 1° di novembre, una richiesta di trasferimento interno di un operatore di polizia locale che è stata accolta e possibili poi anche altre modifiche nel corso del 2020 che potrebbero concretizzarsi. Quindi con questa modifica oggi prendiamo atto delle cessazioni e andiamo sostanzialmente a stabilire che dopo l'approvazione di questo documento verrà attivata la mobilità per la sostituzione di un istruttore direttivo di categoria D, questo già la settimana prossima, e che usciremo nel brevissimo con un concorso pubblico per assumere 4 agenti di polizia locale. Nel corso del 2020 sappiamo che avremo probabilmente altri pensionamenti che però sono anche libera scelta, quindi fino a quando non verranno presentate domande oppure non saranno accolte le domande, avremo le date certe, dobbiamo attendere, dopodiché procederemo con le eventuali modifiche alle stesse, stante il fatto che sempre all'interno noi già andiamo a prevedere che qualora ci siano cessazioni nel corso dell'anno, quantomeno il Comune può cercare di sostenere o mobilità di procedere poi con la sostituzione o tentare la sostituzione tramite mobilità. Quindi la modifica ad UP che andiamo a vedere riguarda solo le capacità assunzionali e le prossime programmazioni di assunzioni e cessazioni ad oggi nel Comune di Borgo Manero. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi e consiglieri. Se non c'è nessun intervento, passerei alle dichiarazioni di voto. Bene, procediamo con la votazione della proposta di delibera numero 3, ad oggetto variazione del documento unico di programmazione 2019-2021, programmazione del fabbisogno di personale. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 3, con l'oggetto appena citato. Astenuti? Un astenuto, consigliere Emanuele Cerutti. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo con la proposta di delibera numero 4, documento unico di programmazione 2020-2022. Approvazione. Passo la parola ancora al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente. Veniamo invece ora a portare all'attenzione del Consiglio il documento unico di programmazione per l'anno 2022. Di DUP abbiamo già avuto modo in questi anni di parlarne assieme, di evidenziare quelle che sono, secondo me, le potenzialità di questo documento, al di là, anche in modo differente rispetto al bilancio poi di tecnico di previsione, che sono numeri, perché al suo interno si ritrovano quelli che sono gli indirizzi di mandato dell'amministrazione comunale che sta portando avanti e che dà al proprio assetto del comune, ai propri dirigenti, gli obiettivi e quelli che sono gli obiettivi strategici e operativi da raggiungere nel triennio. Obiettivi che non è che da un anno con l'altro vengono a stravolgersi, perché più delle volte si tratta di continuare con una serie di iniziative già intraprese oppure nell'inserire al suo interno delle nuove opportunità. Quindi all'interno, a parte la parte economica che riguarda quelle che sono le risorse a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi, troviamo tutte le schede più o meno dettagliate che e illustrano quelli che sono gli obiettivi da raggiungere in modo discorsivo e in modo che si possa anche soffermarsi per capire meglio che cosa sta portando avanti l'amministrazione, però che ricalca quello che poi è il programma dell'amministrazione e quello che ricalca anche questo DUP 2021, la continuazione di un progetto, di un programma iniziato due anni e mezzo fa. Non mi soffermo come le altre volte nei numeri da una parte e neanche nelle varie schede, perché sono numerose e innumerevoli. Sono sicuro che i colleghi, io per primo, siamo a disposizione del Consiglio Comunale e dei consiglieri qualora volessero approfondimenti rispetto a quelle che sono le previsioni delle iniziative, del lavoro e degli obiettivi posti nel triennio. E quindi comincerei a lasciare a voi la parola per poi eventualmente entrare di più nel merito di ogni singola questione che vorrà o che per la quale chiederete approfondimento. Grazie.
Grazie Vice Sindaco.
Poi dico altro.
Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Pierluigi Pastore.
Magari gli assessori possono già fare un'introduzione per le proprie competenze o dobbiamo sollecitare noi la questione?
Mi sembra di capire che...
Almeno in linea è meglio...
Le domande. Prego di nuovo la parola al Vice Sindaco.
Sì, allora, tanto per ricordare, il DUP 2021 è stato approvato il 30 di luglio dall'amministrazione comunale, consegnato ai capigruppo così come previsto dal nostro regolamento. Il DUP verrà ripresentato a novembre come nota di aggiornamento a seguito dell'uscita del DEF, DEF e tutti i vari indicatori economici e finanziari, quando il governo e la regione li metterà a disposizione, per cui torneremo sicuramente ancora a parlare di questo argomento. Per quanto riguarda il mio settore, ne abbiamo parlato prima, abbiamo modificato per quest'anno le capacità assunzionali, lo dicevo prima, cercheremo di continuare sperando di poterlo fare quindi nelle assunzioni per quanto riguarda la delega personale, quindi cercare di assumere le persone che si licenziano piuttosto che vanno in pensionamento, sperando che non ci siano correttivi oggi ad una norma che permette agli enti locali come il nostro di sostituire le persone al 100% qualora vadano in pensione. Stiamo cercando anche di, con il concorso da 4 che inizierà il mese di ottobre e sperando che si concluda entro l'anno, di poter avere più agenti di polizia locale o quantomeno di tornare al numero che avevamo circa 2 anni e mezzo fa, perché non è proprio un incremento, ma cercare di tornare ai livelli che avevamo prima per garantire la possibilità di avere più presenza anche sul territorio dei nostri agenti di polizia. Continuiamo con i lavori sulle strade, quindi anche nel 2020, mi soffermerei lì per non parlare di 2021, che sono poi più previsioni economiche che non altro, con i lavori di manutenzione e di attenzione delle strade, con i lavori di progettazione, spero di realizzazione di piste ciclopedonali, con rifacimento dei marciapiedi. Concluderemo, io credo già entro quest'anno, quindi sia la via Resega che la via Meda sono quasi in corso di esecuzione, per cui dovrebbero almeno quelle prime due bretelle essere finite quest'anno, e sul 2019 siamo già in corso di progettazione, come abbiamo già avuto modo di dirlo, per quanto riguarda il completamento della via Pennaglia sulla via Gozzano, e stiamo lavorando sulla progettazione preliminare del ponte sulla Gogna che dovrà collegare il viale Libertà con la via Pennaglia. Per quest'opera, tra le altre cose, sottolineo come l'importo, che non è e non sarà sicuramente da poco, perché non è solo un ponte ma c'è anche un bel pezzo di strada che deve essere fatta, dopo aver battuto a Cassa e Regione per qualche anno, senza aver avuto una risposta, ritorneremo alla carica con questa nuova regione sperando di riuscire a far sì che il Comune possa ottenere quei contributi che sono fondamentali per poterla eseguire quest'opera, perché ha un costo veramente, chiaramente un costo normale, ma un costo molto consistente, molto elevato, con una necessità primaria che è quella di collegare la zona nord con l'ospedale e il pronto soccorso, quindi potenzialmente con la necessità di collegare il territorio all'ospedale di Borgomanero. Io non credo che questo collegamento e questo costo debba gravare ancora e come sempre solo esclusivamente sulle tasche dei contribuenti cittadini di Borgomanero. Quindi la Regione si è insediata da poco e stiamo cercando, oggi che abbiamo anche delle idee un po' più precise rispetto a un preliminare, un'idea di costi, ecco, di poi di presentarci e tornare alla carica per cercare di ottenere almeno una buona parte di contributo rispetto a quest'opera. E poi, per quanto mi riguarda, lascio la parola ai colleghi, grazie.
Grazie Vice Sindaco, prego la parola ai colleghi consiglieri. Prego Pierluigi Pastore.
Allora io farei, se siete d'accordo, un primo intervento, poi mi riservo di, anche in base alle risposte, di capire, magari di fare un secondo intervento. E faccio una premessa, mi sarei aspettato un qualcosa di più così innovativo, perché alla fine insomma, però poi magari mi rendo anche conto che le cose, bisogna fare poi i conti con le risorse, però qualche cosa di innovativo poteva anche starci. Ci sono alcune cose che sono positive e alcune cose che mi preoccupano. Allora, mi preoccupa il fatto che, per esempio, comincio da queste cose che mi preoccupa, nel DUP, quando si parla di indirizzi generali di natura strategica relativa ai tributi, alle tariffe dei servizi pubblici, qui si parla di una cosa che secondo me dovrebbe essere ben ponderata e ben valutata, perché si dice il calcolo della TARI sarà impostato come lo scorso anno con l'obiettivo di contenere i costi del gestore, no? Nel senso che abbiamo visto tutti che quest'anno la TARI è aumentata, cioè la tassa sui rifiuti quest'anno sono lievitate per mille motivi che poi si andranno anche a scandagliare. Però io credo che in questo caso non si possa liquidare un problema così importante come questo dicendo sarà impostato come l'anno scorso con l'obiettivo di contenere i costi del gestore. Perché alla fine credo che il Comune di Borgomanero debba non soltanto cercare di contenere i costi, ma entrare nello specifico di questi costi per capire se ci sono veramente delle possibilità di risparmio. Perché abbiamo detto ai cittadini che abbiamo spinto i cittadini a fare la differenziata. Nell'ipotesi che questa differenziata facesse ribassare o comunque contenere i costi della tassa rifiuti, di fatto quest'anno c'è stato l'aumento. Fatemi finire l'intervento. Quest'anno di fatto c'è stato un intervento di maggiorazione. Questo può anche essere giustificato. Però se tutti quanti abbiamo guardato le bollette della bollette dei rifiuti, rispetto all'anno scorso abbiamo tutti, penso, pagato di più, perché questo è un dato di fatto, non penso che sia da disconoscere. Quindi questo è un argomento che mi piacerebbe venisse approfondito con una certa entrare proprio nello specifico delle cifre. Poi c'è sempre nel DUP, sezione strategica, il trasporto e diritto alla mobilità. Allora, qui si parla di sviluppare un sistema di mobilità che privilegia il rapporto cittadino-ambiente naturale-urbano. Non ho ben capito che cosa voglio dire questa frase. Il rapporto cittadino-ambiente naturale-urbano. Non mi è chiaro che cosa stia a significare. Io dico solo che nel discorso della mobilità c'era una cosa che potrebbe essere valutata e ripristinata, che è il trasporto, almeno una volta alla settimana, istituire un trasporto pubblico almeno una volta alla settimana per gli anziani che devono andare al cimitero. Io ho raccolto parecchie richieste, però
facciamo finire, consigliere Pastore, poi.
Però se c'è, non lo sa nessuno, perché alla fine io ho ricevuto più di una richiesta perché questa cosa, se c'è, che venga diffusa e pubblicizzata, o perché altrimenti io, le persone che mi hanno interpellato sono degli anziani che mi hanno detto: ma perché non viene ripristinato il discorso di una volta, almeno una volta a settimana al cimitero? Evidentemente queste persone o non lo sanno, oppure questa cosa non viene adeguatamente pubblicizzata. I casi sono due, quindi che venga resa nota questa cosa qua, perché alla fine è un servizio secondo me importante, soprattutto per quelli che non hanno difficoltà di mobilità verso il cimitero. Almeno una volta a settimana credo che non sia un grande impegno per l'amministrazione. Per quanto riguarda il discorso sempre della DUP strategica a protezione civile, in questa sezione è stato posto molto l'accento sul rischio idrogeologico, e questo ragionamento sì, secondo me va bene, perché questo rischio idrogeologico, soprattutto in alcune zone della città, è presente, anche perché gli eventi atmosferici che si stanno susseguendo non sono degli eventi atmosferici normali, ma sono sempre degli eventi atmosferici che sono effettivamente molto, molto intensi. Però io volevo porre l'attenzione su un'altra questione. Allora, la nostra città è attraversata regolarmente tutti i giorni da una serie di, e sappiamo benissimo, di convogli ferroviari che attraversano la città anche di notte a una certa velocità sostenuta. Io vorrei capire se è possibile sapere o comunque la pericolosità del trasportato, perché non so se tutti voi avete in mente cosa è successo in Toscana, adesso la Via Reggio. Cioè, la Via Reggio tutti davano per scontato che passavano le cisterne di gas GPL, dopodiché una è andata male e sono morte non poche persone. Allora, cercare almeno di capire di che cosa stiamo parlando, che cosa viene trasportato, perché sia i camion, ma adesso ci sono anche diversi convogli ferroviari con delle autobotti, cioè non è soltanto il loro Yupak con su l'autocarro che passa, ma ci sono anche tanti e tanti convogli ferroviari con cisterne che non sappiamo esattamente. Quindi avere almeno l'idea di che cosa venga trasportato, perché le ferrovie, cioè, non è che possono attraversare il nostro territorio e noi subiamo comunque tutte le loro decisioni senza fiatare. Sempre nella DUP strategica si parla dello sport. Io qui mi ricollego anche un po' a quella interrogazione che ho fatto relativamente alla possibilità dei giovani di usufruire dello sport e soprattutto della pista di atletica. Ho avuto assicurazioni da parte dell'assessore Valsesia che verrà riesaminato da parte dell'amministrazione le tariffe di utilizzo della pista di atletica, perché oggettivamente chiedere a un ragazzo che vuole allenarsi sulla pista 23 euro all'ora mi sembra fuori da una possibile, anche perché questi ragazzi ora che vanno lì si cambiano, una storia nata e mezz'ora è passata, quindi cercare di capire come favorire quell'utilizzo della pista di atletica per i ragazzi che magari non sono tesserati in una società o comunque vogliono fare un'attività libera. D'altra parte è proprio scritto qua: promuovere la valorizzazione delle risorse giovanili creando opportunità di aggregazione e ascolto anche attraverso l'individuare di spazi dedicati alle iniziative giovanili. Quindi è anche un obiettivo strategico che voi avete indicato nel documento. E poi ricordo che era anche nel programma del sindaco questa questione dello sport giovanile. Vado sempre al DUP, sezione strategica, sviluppo economico e lavoro. E qui vedo che l'assessore Annalisa Beccaria, su questo che è...
No, qui è firmato assessore Beccaria Annalise. Vabbè, non lo so, io guardo le carte, non interpreto. No, dico solo questo. Sostegno alle imprese, sostegno allo sviluppo delle imprese. E qui c'è dentro l'industria, il commercio e l'artigianato, le reti, gli altri servizi di pubblico utilità. Cioè, voglio dire, è il cuore economico della nostra città, no? Allora, mi è venuta in mente una cosa. Se ci fosse stato qua il povero Giovanni Pennaglia, sullo sviluppo economico della nostra città avrebbe scritto un poema, no? Perché, o almeno una poesia. Però ecco, mi sembra molto riduttivo dire che la strategia, area strategica 03, sviluppo economico e lavoro, condensata in 4 righe. Cioè, io credo che è il cuore della nostra città questo, e quindi credo che un approfondimento o comunque un'analisi un po' più dettagliata su queste cose sia necessaria. Non possiamo pensare che la cosa possa essere così ricondotta in poche righe. Allora, credo che debba essere effettivamente rivalutata questa cosa. Poi, ecco, questa è un'altra questione, scusate un attimo. Ecco, vedo con favore l'area strategica 01, politiche sociali del lavoro. Credo che gli interventi a favore della disabilità e a favore degli anziani siano degli interventi che, questa è la firma, credo, dell'assessore, ecco c'è Ruti Franco, credo che queste siano iniziative che effettivamente vanno incontro alle esigenze delle fasce più deboli della nostra città, anche con risorse non indifferenti. Volevo poi fare un accenno allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente, dove...
Consigliere Pastore, la informo soltanto che ha superato i 10 minuti a sua disposizione. E visto che comunque è un argomento importante che coinvolge la nostra cittadinanza e con un documento importante, se è d'accordo la invito a terminare, raccogliamo le idee, perché ha diritto al secondo intervento.
Qualche minuto e finisco. Uso anche il quadro del Giorgio. Allora, questo discorso dell'ambientale poi rientra anche un pochettino nella mozione che so che è stata sottoscritta da parecchi consiglieri, quella sulla forestazione urbana. È un argomento che oggi è sui banchi di dappertutto, no? E quindi credo che sia necessario eventualmente anche pensare a qualcosa di diverso, o comunque qualcosa di maggiore, anche se la nostra città non è una città, diciamo, che soffre magari di mancanza di alberi o queste cose qua, però è il simbolo che conta, è la simbologia che in questi casi conta. Quindi cercare di andare in quella direzione stabilisce anche un certo rapporto tra un problema e la risoluzione di quel problema. È un elemento per sensibilizzare anche le persone, che in questo caso fanno fatica, perché le persone fanno fatica a raccogliere questi allarmi che ci sono. Io sono andato qualche tempo fa, circa un mese fa, su un ghiacciaio del Rosa, che una volta era ghiacciaio, adesso è una pietraia. Allora, bisogna cercare di capire che questa cosa interessa anche noi, non soltanto la Groenlandia o giù di là. Allora, qualche iniziativa che secondo me può essere fatta, oltre al discorso della forestazione, è prendere un po' in mano anche questo discorso. Per esempio, faccio un esempio che potrebbe essere raccolto dall'amministrazione. Nel regolamento edilizio, nell'allegato sul risparmio energetico, c'è per esempio che c'è scritto che si favorisce in un certo senso la suddivisione degli impianti idrici per gli sciacquoni dei water. In sostanza, è un assurdo quello che noi stiamo facendo oggi, perché portiamo dell'acqua preziosa nello sciacquone.
Allora, cercare di incentivare o comunque promuovere questa iniziativa per dire facciamo delle riserve idriche, ed è scritto anche nel regolamento che noi abbiamo provato questo discorso qua, però non lo fa nessuno, nessuno lo fa, nessuno lo sa, eccetera, eccetera. Perché? Ma perché devo mettere lì una cisterna per mettere dentro l'acqua e poi la pompa, una balanata? Sì, però bisogna guardare forse anche un po' più avanti del proprio naso e capire che queste sono iniziative che vanno per il futuro, che non è il mio futuro, ma è il futuro dei miei figli o dei miei nipoti. Cioè a me di questa cosa qua potrebbe anche interessare relativamente. Ma io quando vedo i miei nipoti e i miei figli dico ma che mondo avranno davanti queste persone, questi ragazzi? Allora cerco di preoccuparmi e cerco di guardare un po' più avanti. Allora, approfondire il discorso ambientale non è soltanto una moda, no? Non è soltanto una moda. Non so se qualcuno di voi ieri era a sentire Marcalli ad Arona per il discorso della dignità umana, il testo della dignità umana, ed è stato allarmante quello che ha detto, cioè l'avevamo già sentito anche da Zanottelli a Boca tempo fa, però l'assessore era presente. Voglio dire, dobbiamo anche cercare di gettare dei semi su questa questione e cercare di farli fruttificare, che non restino soltanto sulla carta, perché intanto che sono sulla carta queste cose, sì, magari noi le abbiamo fatte, le abbiamo dette, le abbiamo scritte, però non attuiamo quelle iniziative tali per farli lievitare, per farli attuare nella realtà. Chiudo,
meglio di sì. Vabbè, servizio idrico integrato. Ecco, sul servizio idrico integrato, dato che questi del servizio idrico integrato, noi partecipiamo a questa questione, lo stesso servizio idrico integrato, e cioè Acque Novara VCO, potrebbe in un certo senso anche sviluppare qualche cosa in questa direzione. È nel loro interesse. L'acqua sarà un bene, sarà il petrolio di domani, e dire interveniamo, incentiviamo, favoriamo questa situazione, istruiamo gli idraulici per andare in quella direzione. Cioè bisogna anche prendere qualche iniziativa.
Bene,
poi mi riservo di dire qualche cosa nella
ha diritto a ulteriori 5 minuti, cioè, non c'è problema.
Qualcosa che non va?
Tutte? Va bene.
No.
Possiamo procedere? Prego, continuiamo la discussione. Allora, prima di passare la parola ai colleghi assessori per le risposte, il consigliere Roberto Faggiano, prego.
Grazie. Sì, mi riallaccio a una cosa che ha detto Pierluigi Pastore, perché questo DUP obiettivamente mi sembra un bigino, nel senso che al netto del fatto che nel DUP l'amministrazione ci mette quelli che sono i suoi obiettivi e gli obiettivi sono ovviamente i desiderata su cui sono stati votati e pertanto mi sembra abbastanza scontato che non può piacere a me che sono da questa parte il vostro DUP, però rispetto anche a quelli che sono stati presentati negli scorsi anni, questo è un bigino, nel senso che è stato redatto abbastanza per spot. A volte poi ci sono degli spot che sono un po' più completi, a volte invece sono così, delle frasi lanciate, per cui io leggendole posso anche dire sì, sarà bene, però poi non capisco come e in che modo viene si vuole arrivare a quel risultato, mi diventa anche un po' complicato giudicarlo. Ovviamente le cifre io non le vado neanche a sviscerare, perché le cifre poi sono oggetto del bilancio. Ha ragione il vice sindaco quando ci dice che la natura del DUP è un qualcosa, ovviamente, diciamolo così, di mettere in forma quello che poi diventerà sostanza con il bilancio, per cui non mi sembra neanche il caso di andare a approfondire il discorso delle cifre. Mentre un paio di cose mi piacerebbe sottolinearle, ma sarò breve perché Poi peraltro ci troviamo a ripetere sempre magari anche le stesse cose, con la speranza che uno dice, ma l'ho detto, magari è stato colto. No, probabilmente quello che viene detto viene considerato irrilevante, per cui non viene colto, ma il mio ruolo è quello invece di rivendicare quello che credo sia importante. Mi sono segnato 5 cose e le racconterò in modo molto veloce. Ad esempio, a pagina 99 arriva il primo spot, che è quello legato alla torretta, dove si dice che in sostanza si avvieranno, però anche lì non si dice mai che cosa, cioè adesso è passato un po' di tempo, che cosa facciamo, che cosa vogliamo fare, come lo vogliamo fare, con chi lo vogliamo fare, non so, ditecelo, perché poi magari ci piace e diciamo siete bravi, perché noi non abbiamo problemi a dire siete bravi se le cose vengono fatte bene. In chiusura io farò i complimenti a 2 assessori per 2 cose che mi sono piaciute. Io non sono qui a dire sempre no, 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 però chiedo gentilmente che mi sia data risposta anche qualche volta magari quando si fanno gli interventi. Poi una cosa che ho trovato interessante, e lo leggo però, è a pagina 100, perché può essere interessante per la città, e anche lì dico, ma parlatecene, ditecelo, forse è stata fatta una conferenza stampa, però la conferenza stampa va bene relativamente a quello che è una conferenza stampa, poi questo è il luogo deputato a raccontare determinate cose, oppure le commissioni. Pagina 100, DUP, sezione operativa obiettivi, dopo aver concesso e incomodato il locale ex IMSS alla scuola superiore per mediatori linguistici, che è una delibera della giunta comunale numero 49 del 23/4/2019, al fine di destinare l'edificio a sede di formazione universitaria e garantire una collaborazione costante negli uffici tecnici comunali per mettere a disposizione il materiale necessario agli interventi di adeguamento strutturale dell'immobile alla finalità specifica. E allora, io capisco che è stato dato incomodato d'uso questo locale, un locale strategico, un locale molto bello, perché sappiamo tutti dove si trova, e ci raccontate un attimino che cos'è sta roba, perché io non so, magari sono distratto io, però in commissione, in consiglio, di questa roba qui non se ne è mai parlata. Se ne è parlato l'assessore? A me sembra di no, però può darsi che la denenza simile magari mi colga piuttosto prematuramente. Un'altra cosa, e chiudo sui beni a disposizione del comune, anche lì è il cinema moderno, anche lì abbiamo questo spazio, che ne facciamo? Ci ragioniamo? Boh, forse. Poi invece andiamo sul Parco della Resistenza, che mi spiace ancora una volta non essere menzionato, a meno che non sia genericamente tra le aree verdi, perché il parco, le opere sulla Villa Marazza sono destinate a opere Villa Marazza, poi invece c'è aree verdi così generiche. Però siccome, ribadisco, quel rendering che avevamo visto era talmente bello e anche esaltante per chi ama quell'area, pensavo che magari venisse specificato con precisione quelli che sono i passi relativamente al Parco Marazza. Altre due cose brevi, che poi magari possono sembrare così irrilevanti, perché poi uno dice ma sì, ma cosa vuoi che gliene frega? Invece io penso che la diffusione delle notizie e la parola di tutti sia innanzitutto il sale della democrazia, ok? E che aiuti a far meglio. Pertanto, nello scorso DUP si era menzionato un'ipotesi di notiziario comunale che doveva essere vagliato, adesso invece questa roba qui è sparita. Ora, fatto salvo che noi consiglieri di minoranza, non è che abbiamo problemi a far uscire la nostra voce, perché qua abbiamo i giornalisti, sappiamo tutti fare il nostro mestiere, per cui se vogliamo far uscire una notizia sappiamo come si fa. Però io credo che sia giusto, come quando 20 anni fa, sicuramente almeno 20 anni fa, quando io ricevevo il notiziario comunale, potevo leggere un articolo di tutti i gruppi e io quello lo trovo il sale della democrazia, perché comunque sia ci sono una parte, una buona parte di cittadini borgomanesi che non hanno votato questa maggioranza e che magari vorrebbero capire che cavolo stanno facendo quelli che hanno preso la loro preferenza. E ragazzi, io lo capisco che queste cose qui uno dice, ma sì, sono scocciature, ma scocciature non lo sono. Io vedo che, per la verità, c'è un sito Facebook, una pagina Facebook che funziona, il notiziario, l'agenda, tutto quanto, per cui dentro di me dico, caspita, ma allora i momenti ci sono. E bisogna poi riempirli e bisogna decidere come volerli riempire. Io credo che non debba spaventare nessuno dare la possibilità ai gruppi di minoranza di far uscire la propria parola sugli organi istituzionali. Penso che sia una cosa veramente basilare, come potrebbe essere una buona pratica, e c'è in parecchi comuni, creare una bacheca, perché se un consigliere di minoranza vuole mettere nella bacheca una comunicazione, ma deve poterlo fare, non deve mandare il comunicato stampa ai giornalisti, perché non è istituzionale quella roba lì. Per quanto riguarda lo sport invece, sono contento della cerimonia che ci sarà domenica, perché quella che stava diventando una cattedrale nel deserto probabilmente riprenderà vita. E non sto dando colpe a nessuno, perché comunque so che anche l'assessore Zanetta Elisa me l'aveva comunicato personalmente, aveva provato a contattare una società importante per poter farla giocare lì, poi non si è andati d'accordo, per cui io lo sai Elisa, io nel senso non sono lì sempre con il bastone, io sono capace di dare anche meriti quando ci sono, per cui spero che questa inaugurazione riporti vita allo stadio comunale. Però ecco, qui mi riallaccio anche a quello che ha detto Pierluigi, nello sport, per quanto riguarda lo sport, a volte ci vuole un po' di fantasia, perché come il miglior giocatore, noi quando pensiamo ai migliori giocatori in qualsiasi sport, in genere pensiamo a gente che era dotata di grande fantasia. Non necessariamente ci vogliono i soldi, ci vuole un po' di fantasia. Io ho visto gli obiettivi sullo sport un po' piatti, a parte che mi piacerebbe anche un attimino poi capire i fondi alle associazioni, su che criterio vengono destinati, sicuramente ci sarà un criterio, io non lo conosco, sicuramente ci sarà, anche perché magari si potrebbe aiutare a far crescere qualcuno, magari non darli tutti a chi già ne ha, però anche lì mi viene in mente una cosa. C'è uno sport che sta riscuotendo intorno a sé veramente tanto interesse e che sta portando anche turismo, ovvio, turismo mordi e fuggi, per la carità, grazie delle iniziative, che è il
padre. Consigliere, mi scusi, solo per avvisarla, non volevo interromperla, che ha già superato anche lei.
Chiudo.
Ma per, pari rapporto al collega, ancora 4 minuti, perché nel senso mi sembra corretto.
La ringrazio Presidente, pensavo di parlare da 2 minuti, ma si vede che sono veramente andato lungo. Sì, è il padel, bravissimo, è il padel. Il padel, esatto, sono contento che ne avete parlato, però, allora, santo Dio, se ne avete parlato, ma mettetemelo nel dup, è quello che dico io, sennò diventa un bigino. Quella roba lì è una cosa che sta riempiendo le piazze, ok? E sarebbe bello anche, no? Perfetto. Chiudo, perché avevo detto che avrei fatto i complimenti anche a 2 assessori, perché sennò poi risulto sempre antipatico e cattivo, ringrazio l'assessore Beccaria e l'assessore Valsesia, l'assessore Beccaria per un tavolo che è già attivo, che è quello delle pari opportunità, e l'assessore Valsesia perché si è impegnato, e non ho motivi di dubitare che proseguirà il tavolo per le politiche giovanili. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro intervento prima di prego il consigliere Emanuele Cerutti.
Io quando dico che sarò breve non lo faccio come fanno loro, che poi sarò istantaneo, magari poi chiederò un pochino più di tempo per il punto successivo se possibile, non per perequazione che non si può fare, ma per cortesia.
Prenda il tempo necessario.
Velocissimo dico, anche perché molte delle cose che hanno già detto loro erano quelle su cui volevo un po' fermarmi, per cui non le ricito. Io invece, l'ho già detto l'altra volta, avrei proprio voluto votare a favore per una volta di un DUP. L'avevo detto l'altra volta perché tutte le discussioni che abbiamo fatto mi aspettavo, e l'avevo dichiarato, che trovassero casa qua dentro. E sono rimasto un pochino deluso, anche perché, come è già stato citato, alcune cose le si fa. Ringrazio anch'io. Il bel clima che ho trovato in una finalmente convocata Commissione 2 e la valorizzazione di tutte le persone che erano lì. E mi è piaciuto che, come abbiamo lavorato insieme. Poi chiedevo la possibilità di approfondire un attimo, perché io sono sempre un po' lento, probabilmente mi vengono in mente anche dopo delle cose che modificherei di quell'incontro lì, però non è oggetto di questo incontro. Ma perché non metterlo dentro? Perché non inserirlo? L'abbiamo approvato in Consiglio Comunale. Perché non c'è? Peccato, no? Davvero, mi sarebbe piaciuto votare a favore di questo DUP, lo dico con sincerità e non come provocazione. Anche sulla torretta ci è arrivata, credo a tutti, no? La lettera dell'Associazione della Torre Mattarella, che anche loro chiedono, ma che fine ha fatto quel lavoro lì? Ci dite qualcosa? E lo dico col sorriso, guardando l'assessore Zanetta, non basta dire, abbiamo chiesto a Giovanni Campagnoli. Come dire, e quindi vi abbiamo coinvolto, no? Anche se è mio amico, se parli con Giovanni parli con lui, non parli con nessun altro, credo. Quindi questo, come dire, lo dico non con verve così polemica come potrebbe essere, non lo è. Sul turismo, sulla cultura, ho trovato tante cose, appunto, se io lo leggo, i principi sono condivisibili. Come si fa a non condividere che la cultura è un valore, che ci vogliamo impegnare per la cultura? Poi però nell'atto realizzativo trovo le cose solite, che se non le ho condivise un anno fa non posso dire che mi piacciono adesso. La cosa dell'essere un po' innovativi, di cui parlava il collega Pastore, lo condivido, ecco. Quindi non voterò contro, ma non posso votare a favore. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Qualche altro intervento prima di passare la parola agli assessori? Se non ci sono altri interventi, passerei con ordine. Cominciamo prima con l'assessore Valsesia. Prego. Prego, assessore Valsesia.
Sarò brevissimo. Per quanto riguarda lo sport, riprenderò poi così le perplessità, tra virgolette, del consigliere Pastore quando parleremo, tratteremo dell'interrogazione. Dell'interrogazione che ha proposto questa sera. Mi fa piacere quello che ha detto il consigliere Faggiano relativamente allo sport, da un lato, perché ritengo che l'apprezzamento dimostrato per l'intitolazione dello stadio a Nino Margaroli, ma soprattutto legata a quelli che sono stati i lavori così di ristrutturazione, diciamo, dell'impianto, questi sono volti effettivamente a rendere quell'impianto lì uno spazio più fruibile in mezzo a mille difficoltà rispetto alla possibilità di accesso e alla gestione di accesso alla pista. Poi mi ricollego a quello che ha detto l'assessore Cerutti, scusate, il consigliere Cerutti, rispetto a quelle che sono le mie deleghe, cultura e politiche giovanili. Forse sono io un po' timido a non inserire magari alcune cose all'interno del DUP, nel senso che non sono gli obiettivi strategici, quelli sono più operativi, sono situazioni su cui sto lavorando e l'ho detto anche in commissione, no? Sono è un progetto, quello del regolamento, che era appena nato, io ho detto lo portiamo avanti e lo stiamo facendo, poi in commissione chi era presente può testimoniarlo, siamo partiti da un'idea, ne abbiamo trovato così la convergenza su un modo operativo e su questo ci lavoreremo. Altrettanto per quanto riguarda le politiche giovanili non è ancora inserito, ma lo farò perché l'avevo detto in questo consiglio comunale che stavo portando avanti un progetto legato alla creazione di una piattaforma sul lavoro, sulla formazione dei giovani cosiddetti NEET, l'avevo detto in questa sede. Il progetto sta andando avanti, abbiamo già fatto un tavolo tecnico, abbiamo avuto l'adesione di Ascom, della Camera del Commercio di Novara, del CIS, del CNA Piemonte, di ENAIP, dell'ITI, dell'Associazione Industriale di Novara, del Centro per l'Impiego. Questo progetto verrà così questo mese, sarò in regione a parlare con i funzionari per capire come meglio portare avanti il progetto che comunque è già avviato. Quindi questo mi sento di dire, forse veramente sono timido, alcune cose poi quando le vedo con un passo avanti allora poi le inserisco quando faremo poi la variazione al DUP. Grazie.
Grazie consigliere Valsesa. Passo la parola all'assessore Franco Cerutti.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Niente, io intervengo per rispondere un po' alle richieste dei consiglieri. Parto subito dal consigliere Pastore e mi riferisco al trasporto sociale. Il trasporto sociale è un trasporto che non è mai stato chiuso, quindi è sempre stato garantito e c'è ancora. La pubblicità la si può trovare direttamente sul nostro sito ed è un servizio che viene fornito ai cittadini che ne fanno richiesta, perciò devono fare richiesta ai servizi sociali, quindi all'assistenza sociale, per poter utilizzare il mezzo. È un mezzo che parte e tocca tutte le frazioni il venerdì, in occasione del mercato, e si reca anche al cimitero. Quindi tutte le settimane c'è questo mezzo che fa questo servizio. Penso che ci sia ancora qualche posto, perché mi sembra che ci siano come richieste un 25-26 richieste già attive, non, sicuramente non tutte le settimane vengono utilizzate da tutte queste persone, ma si possono alternare. Bisogna fare la richiesta per due motivi: uno, per capire se c'è poi la possibilità di portare tutte le persone, perché se ci fossero 150 persone che fanno richiesta allora poi deve essere rivisto e riorganizzato, e due, anche per una questione, perché può essere utilizzato e in base al reddito ci sono varie tariffe nelle quali si paga. Quindi questa è l'impostazione. È già venuto anche al vaglio della nostra amministrazione, quindi anche della Giunta, l'opportunità di magari rivedere nel prossimo bilancio quelle che possono essere le tariffe, ma questo discorso qui, fino a che non ci sarà l'opportunità quindi alla fine dell'anno o l'inizio del nuovo anno, di rivedere le tariffe, non è fattibile questo passaggio. E quindi niente, volevo solo rassicurarlo, se conoscete qualcuno, ecco, indirizzateli verso gli assistenti sociali del comune, che gli stanno a dare tutte le informazioni, e magari anche prenotare e organizzare appunto questo servizio. L'altro intervento lo volevo rivolgere nei confronti del consigliere Faggiano, e mi riferisco alla conferenza stampa che abbiamo fatto, adesso non mi ricordo più di preciso, qualche mese fa, abbiamo proprio fatto una conferenza stampa dopo che era stata sottoscritta una convenzione fra l'amministrazione comunale e la Scuola Superiore Carolina Albasio, che è un'università di Castellanza, la quale è interessata a aprire una sede anche qui a Borgomanero. Sono 3 anni di laurea, di corso di laurea, che però partono nell'anno scolastico 2020-2021, perché dopo questa sottoscrizione la scuola deve adeguare i locali, quindi a spese loro devono sistemarli e quindi predisporli. Proprio oggi abbiamo inviato una comunicazione ai comuni e alle scuole dove evidenziavamo la possibilità ai ragazzi del nostro territorio che vogliono iscriversi a questa università, se non direttamente l'anno prossimo qui a Borgomanero, ma lo possono fare anche a Castellanza, perché alcuni hanno già richiesto la possibilità di iscriversi a Castellanza per poi fare l'anno prossimo l'università direttamente qui a Borgomanero. La scuola ha dato la loro disponibilità, quindi non iniziare direttamente dal primo anno, ma anche dal secondo, se ci fossero dei ragazzi iscritti, quindi abbiamo dato questa informativa per divulgare questa opportunità. È un'opportunità che sicuramente dovrebbe servire non solo ai ragazzi di Borgomanero, ma anche alla della provincia, al VCO, Biella, cioè le province limitrofe, perché sicuramente è un'opportunità dove i ragazzi si possono formare, quindi formare sia a livello linguistico, ma soprattutto anche economico, perché vengono fatti anche dei lavori direttamente con le aziende, e soprattutto anche un inserimento con programmi di Erasmus. Quindi è una cosa molto complessa, ma sicuramente propositiva nell'opportunità di cercare un lavoro. Quindi ecco, queste sono informazioni, altre informazioni ve le potremo fornire quando ci saranno un'evoluzione più precisa di questo aspetto.
Grazie Assessore Franco Ceruti, passo la parola all'Assessore Elisa Zanetta, prego.
Mi collego a quanto appena detto Franco in merito a questa cosa, che questi processi sono processi lunghi, processi di per ogni progetto, per ogni idea, per ogni obiettivo che sta dentro quel DUP c'è tanto lavoro che ha necessità di essere col tempo elaborato, modificato, correggere il tiro, e mi sto accorgendo dopo questi 2 anni quanto sia veramente complesso. Questa cosa proprio perché i temi che mi avete sollevato sono forse attualmente quelli nel mio assessorato più complessi. Non è tanto la riqualificazione di un edificio, la sistemazione, le manutenzioni energetiche che abbiamo fatto e sono andate avanti con più velocità. Ovviamente ci sono alcune tematiche che necessitano interventi più lunghi. Forse, come ha detto anche Francesco, a volte siamo un po' timidi, quindi il pensiero di uscire senza avere tutto ben pianificato non è nel nostro modo di fare. Quindi probabilmente anche queste cose a volte potrebbero uscire con più forza, come questa questione dell'università, come sono punti veramente di grande importanza, di grande rilevanza, che hanno grandi ricadute sul territorio, ma magari mi rendo conto anch'io che non hanno l'opportuna divulgazione o visibilità. Quindi assolutamente prendiamo anche questo come un consiglio, un suggerimento, e questo lo prendo veramente anch'io, cercare probabilmente di discutere le cose anche quando sono in divenire e non sono più ad hoc, più sistemate, più pronte. Per quanto riguarda invece gli altri un altro tema che è emerso nel DUP, e non erano domande, erano prevalentemente degli appunti. Mi sembra che abbiamo discusso però dei temi fondamentali che ci stanno a cuore. Sono emerse queste parole: rischio idrogeologico, riuso, riutilizzo e manutenzione del territorio. Questi sono i temi su cui stiamo lavorando e su cui dopo 2 anni anche all'inizio ci si assesta, nel senso è necessario trovare una linea, no, da seguire, e poi si spera che nei successivi, per me, io questa è l'idea che mi sono fatta, i primi 2 anni devono essere un po' l'incubatore dei progetti, per poi far sì che questi partano completamente e si sviluppano, perché non è semplice, sono lunghi, sono complessi tutti. Però i temi che sono emersi questa sera sono i temi che per noi sono fondamentali e credo che la lettura del DUP che voi avete fatto sia corretta, cioè quello che voi ci avete sottolineato, magari anche come critico e problematico, sono però per noi i temi principali.
Grazie Assessore Elisa Zanetta, prego la parola all'Assessore Annalisa Beccaria.
Grazie Presidente. Io rispondo al consigliere Pierluigi Pastore per quanto riguarda l'area di competenza. Il consigliere ha parlato di area strategica, sviluppo economico e lavoro, però bisogna essere chiari perché ogni area strategica ha delle missioni di bilancio. Le mie missioni di bilancio sono lo sviluppo economico e la competitività, nonché il commercio, e quindi abbiamo letto l'industria pubblica, le piccole e medie industrie, l'artigianato, le attività produttive, economia, eccetera, il commercio, le reti distributive. Però dobbiamo focalizzare e capire insieme le dinamiche di questa area strategica. Quando si parla di sviluppo economico e competitività non intendiamo il lavoro che è stato inteso prima, il lavoro è di competenza del collega, perché è un affare sociale, cioè aiutare le persone a trovare lavoro e implementare. Quello che è di competenza dell'ufficio di quest'area è la prosecuzione di tutte le operazioni volte a rendere le pratiche molto più snelle, quindi noi stiamo parlando di operazioni procedurali, noi stiamo parlando di sportelli, stiamo parlando di di dare certezza nei tempi delle pratiche, ricevere tutte le istanze che arrivano da altri comuni che sono con noi legati dallo sportello unico per le attività produttive. Noi stiamo in linea con la Camera di Commercio, Infocamere, noi cerchiamo di dare supporto alle attività perché possano insediarsi nel nostro territorio, ma a livello di pratiche, così come la parte di urbanistica che viene imputata a me è la pratica, l'aspetto più burocratico, gestionale a livello di piano regolatore, piani di insediamenti produttivi, piuttosto che. Per cui bisogna proprio focalizzare la nostra vicinanza alle attività commerciali e anche le manifestazioni legate per poter promuovere il centro storico, che è di mia competenza, sono, emergono da un dialogo costante, continuo e trasparente di un tavolo di lavoro, il tavolo GEC, quindi del centro, del nostro centro storico commerciale, con tutte le attività e i rappresentanti dei commercianti, però bisogna specificare le competenze di ognuno di noi, quindi quello che è stato detto prima, al di là delle quattro righe, sono quattro pagine, perché comprendono tutti gli obiettivi e i programmi di bilancio, gli obiettivi operativi che sono di mia competenza e non richiudono solamente il primo trafiletto, bisognava leggere l'area strategica 3 di mia competenza in toto. E se vai avanti c'è 14, 14.01, 14.02 e quindi non sono due righette. Beh, io lo vedo a video e sono 3 pagine, 4 perché poi c'è pari opportunità. Comunque al di là di questo l'impegno e l'ascolto è costante, siamo insieme in commissione urbanistica, credo che il consigliere Pastore veda l'impegno che non solo gli uffici ma anche noi come parte politica mettiamo nell'ascolto e nel sostegno di tutto delle azioni di promozione del territorio, per cui mi auguro che dopo aver chiarito la lettura unanime di questo documento si possa poi approfondire in separata sede tenendo conto anche delle osservazioni che il collega ci ha mosso. Grazie
Assessore Beccaria, prego la parola al vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, ma io forse ero solo sulla Tari quando è intervenuto il primo intervento di Pierluigi Pastore, adesso dopo aver ascoltato tutti gli interventi, se non mi sbaglio Pierluigi, se mai correggimi, ti riferivi alla descrizione nella parte operativa in cui si dice che per il 2020 le tariffe saranno approvate in base al piano economico finanziario, magari una presentato da questo. Allora, intanto è perché normativamente parlando ad oggi è così, quindi le tariffe vengono fatte poi in base al piano economico, quindi sarà sintetico, ma in questo momento nella parte relativa alla TARI vai a dire che le tariffe dell'anno prossimo avranno come base quel piano economico che verrà presentato e non si entra in questa fase perché non è competente di questa parte quello che può essere l'aumento o la diminuzione come hai fatto presente tu. Tra l'altro è stato chiesto un rinvio di un'ulteriore modifica della TARI che può essere prevista per il 2020, perché ogni volta che si va comunque a rimodificare una tariffa, una tassa, diventa complesso e complicato e quindi bisogna poi anche capirne le ricadute. Rispetto al 2019 effettivamente c'è stato un aumento, diciamo, non so se dire sensibile o non sensibile, io vedo la mia è aumentata di 10 euro, 8-10 euro più o meno di un 4% rispetto all'anno precedente. Ricordiamo anche che nella tariffa del 2000 che abbiamo pagato c'era l'attivazione del sacco conforme che ha inciso per 100.000 euro sulla parte economica, che ha portato a questo sensibile, chiamiamolo, a questo incremento per la parte privata, e poi, perché poi è un sistema abbastanza complesso anche di calcolo, ma una diminuzione per la parte commerciale, quindi non i 100.000 euro hanno portato una parte o meno, ma il sistema di calcolo che è complesso e riguarda poi i metri quadri a disposizione e quant'altro, quest'anno ha visto da una parte una leggera riduzione sul commerciale e un piccolo aumento sul residenziale, aumento che io andrei quasi del tutto a imputare all'introduzione del sacco conforme. Quello è logico che noi la parte finanziaria del comune, quindi quando riceveremo il piano finanziario per l'anno prossimo, intanto l'auspicio è che con l'introduzione a 12 mesi del sacco conforme si possa vedere effettivamente un ristoro e quindi una diminuzione delle imposte, credo che ce lo possiamo auspicare e mi auguro che sia così. E noi comunque cerchiamo sempre, se abbiamo avvisaglie, paragonando soprattutto le differenze di costi previste da un anno all'altro, cerchiamo sempre di dialogare e di capire per quanto riguarda noi, ma come mai può essere aumentato o diminuito l'imposta, e cercare già da lì le risposte. Se non mi sbaglio di domande non sono, che riguardano gli assessorati che gestiscono altre rispetto alla TARI non ce n'erano. Rispetto al DUP però solo una piccola indicazione, come dicevo prima, questo DUP verrà ripresentato per l'aggiornamento al mese di novembre, quindi entro i limiti di quelle che sono le disponibilità di bilancio a cui fanno riferimento alcune questioni, si potrà cogliere l'occasione per porre alcuni aggiornamenti. Cercheremo, e qui possiamo cogliere l'invito magari di essere più descrittivi anche in alcune fasi nell'esposizione di quelle che sono le idee, le iniziative, i progetti, i programmi dell'amministrazione, di essere più descrittivi, quindi sono indicazioni che accogliamo e cercheremo, soprattutto noi quando settore bilancio, quando daremo poi il via alla compilazione, però in questo caso del DUP dell'anno prossimo, perché quello in aggiornamento potrà riguardare una piccola parte di aggiornamento, magari descrittiva piuttosto che non di questo, però cercheremo di stimolare uffici, colleghi a essere anche magari un po' più descrittivi nel compilare, quindi nel presentare quelle che sono i programmi, le idee e quanto l'amministrazione sta portando avanti, perché serve anche a noi poter spiegare più compiutamente e meglio quelle che sono le iniziative che l'amministrazione ha in corso. Grazie.
Grazie Vice Sindaco, prego la parola al nostro Sindaco. Prego, signor Sindaco.
Grazie Presidente, sì, solo per dare alcune risposte. Per quanto riguarda la ferrovia, non so se lei ha fatto questa domanda perché gli è arrivata qualche notizia. Noi abbiamo nei primi giorni di agosto abbiamo avuto un incontro a Cressa, sindaco di Cressa, su uno Momo Vaprio d'Agogna, chiaramente Borgomanero, e abbiamo mandato una lettera a RFI e al signor prefetto di Novara, perché abbiamo capito che se muoviamo il prefetto probabilmente qualcosa si muove veramente, e su alcune tematiche che già stava seguendo per altri versi l'assessore Beccaria per quanto riguarda l'altra linea assieme al comune di Arona. Noi per quanto riguarda la linea Novara-Domodossola abbiamo fatto alcune osservazioni e alcune richieste, tra queste appunto la richiesta dei sindaci è quello di sapere che cosa diavolo passa su questi mezzi, perché insomma la responsabilità poi anche nel piano di protezione civile è nostra, ok? Ma questo è chiaro, stiamo giocando, non so quando era sindaco lei se funzionava così, oggi funziona che il governo scarica tutto, no? Sulle province, cioè sulle regioni, regioni prefettura, prefettura alle province, le province e i comuni, ok? Quindi chi è che rimane sempre con col cerino in mano sono i comuni, quindi le responsabilità, del resto tutti i problemi che ci sono in Italia, anche quelli economici, sono dettati sempre dai sindaci, perché gli stipendi che prendono i sindaci, gli assessori, voi consiglieri, noi gettoni di presenza, queste cose qua portano alla disfatta del nostro governo. Scusatemi, ma alcuni passaggi veramente mi fanno arrabbiare. Non voglio essere sempre polemico, ma a volte devo essere polemico. Allora, rischio idrogeologico, pulizia del torrente Agogna è stata fatta, abbiamo chiesto qualche fondo per poter fare altri interventi, devo dire che qualcosa, sì, infatti sto dicendo appunto, a distanza di qualche anno qualcosa si è mosso, è arrivato qualche soldo, perché non possiamo sempre pensare che il comune riesca a arrivare dappertutto, perché in questo momento, prendetene atto, è questo. Il comune sta arrivando dappertutto, il comune deve andare anche a fare quello che non riesce a fare la provincia di Novara. Ci è stato chiesto, pulizia delle rotonde, ci sta, se non diamo i soldi, ennesima porcata che è stata fatta con le province. Mi assumo tutta la responsabilità di quello che dico, però è da vedere. Allora, le togliamo o ne le togliamo? Questa è l'indecisione di chi ci governa e questo è il problema. Le province le abbiamo tolte, non le abbiamo tolte, abbiamo fatto una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché hanno delle competenze e non possono fare niente perché i soldi non ci sono. Questo è un dato di fatto, non sono cose antiprovincia, andate a chiedere, hanno chiesto di tagliare l'erba nelle rotonde, hanno chiesto se possiamo prenderci in carico noi, possiamo fare il taglio dei cigli stradali. Questo è quello che sta succedendo. Poi lo dirò nell'ultima mozione che avete presentato. Quindi comunque stiamo cercando di tenere sotto controllo e di pulire comunque i rii. Adesso toccherà la Geola, lo abbiamo fatto anche, devo dire, grazie all'intervento del gruppo di protezione civile degli Alpini, lo voglio sottolineare, il gruppo di protezione degli Alpini fa prevenzione vuol dire sul territorio, è quello che mi hanno chiesto di fare, loro vanno a pulire dagli alberi che sono caduti e che non riusciamo a seguire noi, quindi loro fanno questo lavoro e ringrazio, però credetemi è veramente complicato che il comune riesca veramente ad arrivare dappertutto, anche perché come ben sapete non abbiamo più i trasferimenti che avevamo prima. Io e il vice sindaco siamo andati spesso e volentieri in regione, ci siamo confrontati con l'assessore Balocco, con il vicepresidente Reschigna, un paio di volte anche con Chiamparino, ma soldi non ne sono arrivati, zero, euro zero, andate a verificare, euro zero, promesse tante, mantenute zero, e quindi dobbiamo aggiustarci, che questo è il problema. Abbiamo chiesto all'assessore Balocco di passare le strade provinciali all'ANAS, ok? Unica regione che non ha ancora passato le strade all'ANAS è la regione Piemonte. Se non abbiamo i soldi per fare manutenzione passiamole all'ANAS, no, ma la provincia di, e quindi siamo sempre di lì. Tra qualche mese sono passati almeno 2 anni, ok? Risultato? Zero. Allora, dico, noi potremmo essere così giudicati perché abbiamo poca fantasia, abbiamo fatto, mi ero preso degli appunti, non abbiamo più scritto il libro delle fiabe, il libro delle fiabe non lo scrivo più, perché siamo stati accusati nel mandato Tinivella, che scrivavamo tante di quelle belle cose nel triennale, perché prima era triennale, no? E poi non realizzavamo, allora adesso scriviamo quello che pensiamo di riuscire a fare, ok? Quindi per forza è diventato un bigino, provate a immaginare perché. Quindi è questo. Però ripeto, mi fa piacere che dai banchi dell'opposizione vengano sollevate queste cose, perché sono anche da stimolo per il sottoscritto e per la mia squadra, per i miei consiglieri. Io ringrazio per quello che stanno facendo e aggiungo che una volta erano 7 gli assessori, oggi sono 5 e anche questa cosa, credetemi, ci sta togliendo il fiato. Grazie.
Grazie signor Sindaco, prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore.
Allora, faccio un secondo intervento dicendo anche quelle che sono come votazione, come condivisione. Allora io mi asterrò dalla votazione, da questa situazione, per un motivo, e lo motivo, perché le osservazioni che sono state fatte voglio vedere se poi saranno raccolte nel DUP di novembre, perché alla fine, insomma, quella sarà oggi sono delle indicazioni, no? Sono delle desiderate, chiamiamoli come vogliamo. Però dico ancora una cosa all'assessore Zanetta, se raccogliendo la sua sollecitazione, se nelle scuole, almeno in una scuola dove pensate di intervenire, provare a intervenire anche su quel discorso del risparmio idrico, cioè dire cominciamo da una scuola materna, dalla più piccola che c'è, però diamo un segnale, perché sennò le cose non cambieranno mai. Proviamo a pensare, cioè non sono costi elevatissimi, no? Ma però cominciamo a dire, allora in quella scuola lì faremo un risparmio sull'acqua potabile in questo senso. I bambini quando andranno in una scuola materna allo sciacquone sarà uno sciacquone di acqua che pescheremo dal pozzo, dai canali, da dove volete, ma non sarà acqua potabile. È un primo passo. Se ne facciamo una all'anno, no? Arriveremo alla fine che avremo dato un segnale concreto e potremo spenderlo anche alla cittadinanza. L'altra cosa è, l'assessore Beccaria mi ha fatto l'osservazione dicendo che nell'area strategica 03, sviluppo economico e lavoro, c'è un dettaglio di queste cose. Ecco, io però, assessore Beccaria, io mi sono letto questo dettaglio, perché non è che non l'ho letto, ce l'ho qui davanti, e non l'ho detto video perché io non sono tanto tecnologico, vado ancora con la carta stampata. Quindi, quello che voglio dire è, abbiamo davanti adesso un periodo, diciamo, abbiamo già fuori le lampadine di Natale, cioè, andiamo verso un periodo natalizio. Provare a sperimentare un discorso di chiusura del centro nei giorni antecedenti il Natale, per dire, si può provare a fare qualcosa di questo genere. Abbiamo in cima ai costi questi pistolotti che salgono e scendono, magari fare un esperimento e vedere come va. Va bene, non va bene, ma si deve provare in qualche modo. Perché, secondo me, e questo è un altro suggerimento che io do, poi prendetelo come viene, soprattutto nel periodo estivo, a Borgo Nero, durante il mercato, c'è un sacco di gente che viene anche dai campeggi del Lago d'Orta, da tutta la zona. Questo lo sappiamo, è una cosa consolidata. Mi dispiace di vedere quelli che hanno i bar, che alla mattina del venerdì devono stare lì, tirano su tutto l'ambaradan, perché ci sono i banchi del mercato, giustamente i banchi del mercato. Allora, forse pensare, io so che è una cosa complicatissima, signor Sindaco, lo so che è complicatissimo, però bisogna provare a pensare e dire, vabbè, almeno durante l'estate, magari rinunciamo a qualche banco di qualche che viene da Castronno Pertusella,
no? Teniamo un po' la cosa storica dei banchi, non so, con quelli più affollati, che sono quelli più viali, Don Minzoni, della frutta, della verdura, dei salumi, del pesce, eccetera, eccetera. Magari rinunciamo a un banco che vende le magliette da 3 euro fatte che vengono... No, è così, no, non sono razzista, è così, ma che, insomma, è così, è la verità questa, almeno a me sembra che sia così. Rinunciamo a qualche banco di qualche spuntista, razzista, di qualche spuntista e lasciamo che, perché uno che viene dalla Godorta e viene a Borgomanero, magari ha anche il piacere di sedersi sul corso, no? Bere un caffè, mangiarsi un gelato, io non dico, magari questa è una cosa che si può fare nel periodo estivo, bisogna cercare di inventarsi qualcosa, ma miglioriamo la fruibilità di questa città, no? Magari con un arredo urbano un po' più gradevole. Provate a pensarci, io lo dico perché mi sembra una cosa, ben vengano queste cose Halloween, Lunzon, avevamo già a suo tempo le cose della notte, avevamo già sperimentate noi, che hanno funzionato, cioè, quindi vanno benissimo queste cose, assessore, ma proprio perché vanno bene queste dobbiamo portare più fieno in cascina, cioè portare fieno in cascina bisogna capire come tagliarlo e come seccarlo e come portarlo in cascina, perché poi alla fine è questo il problema, cercare di sempre portarci avanti. Qualche volta mi dispiace di passare per la città, magari al sabato in estate, sabato sera, e non vedere pochissima gente. Allora, vediamo, cerchiamo di capire com'è. Io sono rimasto, forse l'ho già detto, però non mi ricordo più, che sono un po' anziano, per cui magari se l'ho già detto dovete giustificarmi. Alla vigilia di Natale, ero con la mia nipotina di 3 anni. Sono andato su tutto il Corso Roma, perché andava sulla giostra. Poi l'ho preso, siamo andati in fondo al Corso Roma, siamo tornati indietro, ho contato le vetrine che erano chiuse sul Corso Roma, che è il corso più commerciale, se così vogliamo dire, ce n'erano 7 affittasi e sono arrivato in piazza, era già un po' tardi, non c'era più l'omino che vendeva i palloncini, per cui la mia nipotina si era anche un po' alterata perché l'avevo portata in giro. E ho guardato verso il Corso Garibaldi, non c'era nessuno sul Corso Garibaldi. Allora mi sono detto, ma perché? Almeno, perché? Allora, poi io non ho soluzioni, non ho in tasca soluzioni, però mi pongo il problema, mi pongo l'interrogativo, perché? Cosa si può fare? Che cosa sarebbe necessario, utile inserire per questa città? Io me lo sono posto, non ho guardato gli altri corsi perché però mi sono rimasto colpito dal vedere il Corso Garibaldi molto molto, diciamo, molto buio, ma con nessuno, no? Mentre sugli altri corsi c'era gente, e soprattutto sul Corso Roma, sul Corso Garibaldi c'era pochissima gente, un po' perché ci sono tante banche, un po' perché c'è tanta residenza, cioè ci sono tanti motivi, no? Per amor di Dio. Però poniamoci almeno l'interrogativo. Grazie, scusate se ho rotto le scuole.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, proseguiamo con la discussione. Prego consigliere Roberto Fagiano per il secondo intervento.
Sì, è doveroso perché comunque sia gli assessori mi hanno risposto. Inizio con una battuta al sindaco sulla questione delle province. Mi verrebbe da dire, il 4 dicembre del 2016 bastava un sì, nel senso che le province sì, sono messe così perché la legge del Rio era una legge ponte a fronte dell'eliminazione delle province. Però vabbè, comunque andiamo avanti. Mi spiace che sia stato assorbito in un'accezione negativa e offensiva il termine bigino. Non era quello lo spirito, tant'è vero, voleva essere una sollecitazione e l'assessore Franco Cerutti ha recepito benissimo questa sollecitazione, perché a fronte di una richiesta specifica mi ha spiegato molto bene quello che sta avvenendo e lo ringrazio. Per cui, sì, anch'io anticipo che mi asterrò, anche se, essendo un po' pestifero, dopo la risposta del sindaco volevo votarlo contro, però mi asterrò in attesa di vedere il documento di novembre, anche perché le tre sollecitazioni che io ho fatto, andatevele a riascoltare, sono quasi a costo zero, per cui in relazione a quello che ha detto il vice sindaco, che giustamente dice che a novembre non è che possiamo stravolgere i conti, a novembre possiamo dare un'aggiustata, certo, appunto, lo so, e siccome quello che io vi ho chiesto è praticamente a costo zero, leggerò poi a novembre la nuova edizione del DUP e comunque, ripeto, anche nell'ottica della collaborazione e appunto della condivisione del bene della città, mi asterrò. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano, qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Simone Calderoni.
Grazie Presidente. Anch'io, a seguire la linea degli altri consiglieri, mi asterrò a questo documento. Vi ho risparmiato l'intervento di prima, nel senso che alla fine non mi sembrava il caso continuare a ripetere quello che ho sempre ripetuto nei precedenti consigli. Quello che ho visto nel documento è per quanto riguarda i temi che ho sempre sollecitato, sviluppo economico giovani, politica giovanile, è stato un copia e incolla. Quindi, per quanto mi riguarda, mi asterrò. Grazie.
Grazie consigliere Simone Calderoni. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alla votazione della proposta di delibera numero 4, oggetto documento unico di programmazione DUP 2020-2022, approvazione. Astenuti? Astenuti il consigliere Simone Calderoni, consigliere Roberto Faggiano, Pierluigi Pastore, Emanuele Ceruti e Pier Giorgio Fornara. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Procediamo anche con l'immediata eseguibilità della proposta di delibera numero 4 ad oggetto appena citato. Astenuti? Astenuti il consigliere Emanuele Ceruti e Pier Giorgio Fornara. Contrari? Nessun contrario? Favorevoli? Bene, proseguiamo con i punti all'ordine del giorno, avendo esaurito le proposte di delibera. Passiamo alle interrogazioni. Al punto numero 5, ad oggetto interrogazione presentata dai consiglieri Ceruti Emanuele, Fornara Pier Giorgio, Faggiano Roberto, Cataldo, Calderoni Simone, Fornara Andrea e Pastore Pierluigi, protocollata in data 20/8/2019, al numero 00338420/2019, relativa all'adozione del PAES da parte dell'amministrazione comunale. Prego la parola al primo firmatario, che è il consigliere Emanuele Ceruti.
Contento che tutti i consigli di minoranza abbiano firmato la seguente interrogazione. Premesso che l'urgenza di intraprendere azioni concrete relative al cambiamento climatico è da moltissimi anni un dato acclarato, certificato dalla comunità scientifica con atti emblematici a partire dal protocollo di Kyoto del 97 e sempre più sentito dalla comunità internazionale, così come è dimostrato che la produzione di gas serra CO2 in primis ne è la principale causa. Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione numero 17 del 27/5/2013, ha approvato a maggioranza il PAES, Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, per la cui redazione, congiuntamente al Comune di Gozzano, erano stati spesi circa 40.000 euro, contenente una serie di azioni che l'amministrazione comunale si è impegnata a intraprendere per ridurre le emissioni di CO2, meno 20% entro il 2020. Considerato che il PAES presentato dal Comune di Borgomanero prevedeva azioni in 7 settori di intervento, ciascuno con indicazione precisa della riduzione della quantità di emissioni di CO2 rispetto a quanto emesso nel 2005, negli ultimi 8 anni, che vanno dal 2013 al 2020, sono a tal proposito stati precisamente definiti gli indicatori di monitoraggio relativi al perseguimento dei risultati previsti. Considerato che il Comune di Borgomanero, come si legge sul documento ufficiale PAES a pagina 10, si è impegnato a presentare una relazione di attuazione su base biennale a partire dalla presentazione del PAES, ritenendo che, come ormai universalmente noto, i tempi per interventi sui temi sopra esposti siano ormai strettissimi e che ciascun soggetto ente debba fare la propria parte, senza delegare la responsabilità a organismi sovraordinati, i sottoscritti consiglieri comunali interrogano il signor Sindaco e gli assessori competenti per conoscere, 1. Quali siano state le azioni intraprese dall'amministrazione tese ad onorare gli impegni assunti nel piano, 2. Quali siano i risultati finora raggiunti in base al dettagliato sistema di monitoraggio indicato dal piano, 3. Quando siano state presentate le relazioni biennali relative allo stato di attuazione del piano e dove possano essere reperibili. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego la parola all'assessore Elisa Zanetta per la risposta.
Questo non è, la risposta non è un bigino. No, se per voi va bene. Allora, vado un attimino a braccio in modo tale da sintetizzare le pagine di risposta. Ovviamente la prima domanda era relativa a quali siano state le azioni intraprese, quindi è stato fatto un report di quelle che erano presenti nelle schede del PAES e che sono state attuate. Le tocco a punti in modo tale da fare un quadro generale della risposta al documento e eventualmente poi se ci sono delle domande specifiche nel secondo intervento possono essere fatte. Ricordo che è stato approvato, come appunto già citato, nel 2013 e l'orizzonte temporale era quello del 2020, anno in cui si dovrebbe prevedere l'aggiornamento dello strumento. Il PAES, in linea generale, come questi strumenti di programmazione comunitaria, non è uno strumento rigido, ovviamente, è uno strumento che può essere flessibile e anche modificato nel tempo. Il nostro PAES è strutturato in schede e azioni, suddivise in 7 settori di intervento. I 7 settori sono informazione, pianificazione urbanistica, pubblica amministrazione, residenziale, industriale, quindi queste macro categorie, terziario, mobilità e produzione energia. Nella risposta sono state riportate le azioni intraprese per questi 7 settori. Informazione, è stata fatta una sezione specifica sul sito dove è presente il PAES, dove sono presenti i documenti relativi al piano. Sempre come settore informazione, la seconda scheda prevedeva l'approvvigionamento di prodotti ecobiologici e sono state promosse in questi anni una serie di eventi sul territorio che promuovessero prodotti ecobiologici, è un termine poco corretto. Però noi l'abbiamo interpretato come prodotti locali, quindi fiera del gusto, parco del gusto e anche prodotti che potessero promuovere la sostenibilità di determinate tipi di scelte, come per esempio quest'anno è stata fatta una scelta chiara sugli eventi principali della Festa dell'Uva con riduzione in modo drastico delle plastiche monouso e quindi per tutti gli eventi principali della manifestazione si sono usati prodotti compostabili per esempio la tapulonata o il parco del gusto. Stringo, e sono stati per esempio inseriti anche i CAM all'interno degli appalti, insomma una serie di azioni di sensibilizzazione e di informazioni relative appunto a questa scheda che era approvvigionamento di prodotti ecobiologici. La terza scheda era promozione dell'uso di prodotti ricaricabili, pile e batterie. Qui ci sono alcuni dati sullo smaltimento delle pile, si vede appunto che il dato è abbastanza, ha un trend abbastanza stabile. La scheda 4 era sempre relativa alle azioni di informazione, di sensibilizzazione, era relativa a Puliamo il Mondo, sappiamo che nel tempo anche questa è una campagna che la città di Borgomanero ha sempre sostenuto e valorizzato, non da ultimo quest'anno con l'avvento del sacco conforme, saranno una giornata è già stata fatta a maggio, una giornata verrà fatta adesso ad ottobre insieme all'ecomuseo all'interno del contratto di Lago e questa sarà una giornata complessa perché attrarrà più comuni a pulire il territorio. Quindi la forza di questa manifestazione che si svolgerà a ottobre e che appunto stiamo organizzando, e ci sarà a breve anche c'è già stato un comunicato, una conferenza stampa, ma poi ci sarà quella specifica per il nostro territorio, prevederà appunto la pulizia della strada del Rubinetto da Borgomanero a Gozzano. E quindi su questo tema, su Puliamo il Mondo, direi che tante cose sono state fatte. Sull'impianto fotovoltaico dimostrativo, che era la scheda 0.5, sono stati fatti tanti incontri nelle scuole relativi alla diffusione di questa diciamo, tecnologia. Si sono svolti nel 2013. Energy Day, anche qua ci sono state diversi eventi, poi non sto a leggere tutto perché veramente sennò ci mettiamo tantissimo tempo. Invece per quanto riguarda il secondo settore, che era il settore appunto della pubblica amministrazione, della pianificazione urbanistica, la scheda era l'adozione dell'allegato energetico comunale, che appunto è stato fatto. E all'interno di questa scheda era anche presente promuovere la sostituzione di infissi e serramenti e la sostituzione di impianti di riscaldamento, attraverso l'allegato energetico, che appunto pone delle premialità per questi tipi di interventi. Abbiamo fatto un report di quelli che sono stati gli interventi che hanno richiesto l'incentivo, e questo è stato riportato. Per quanto riguarda la scheda PA01 acquisti verdi, anche qui alcuni interventi sono stati fatti all'interno degli appalti di acquisto dei prodotti comunali. Illuminazione pubblica e impianti semaforici, c'è stata una sostituzione di quelle che erano le lampade a vecchie tecnologie con lampade a LED. La riduzione delle bottiglie attraverso il posizionamento di case dell'acqua, anche questo è stato raggiunto, la casa dell'acqua è stata spostata, ora si trova appunto nella zona dello stadio. L'uso di carta riciclata era un'altra scheda prevista nel PAES, e ovviamente anche questo, lo vedete dai documenti, è stato raggiunto e ottenuto. Per quanto riguarda la scheda riqualificazione energetica degli edifici comunali, sono stati riportati tutti quelli che sono gli interventi che sono stati fatti in questi anni dall'approvazione del PAES fino ad oggi. Alcuni non erano di mia competenza, ma c'era il sindaco, alcuni sono stati fatti in questi due anni. I più importanti per quanto riguarda il mio lavoro sono quelli che sono in corso ora, di sostituzione delle caldaie, di parecchi plessi e di sostituzione dei serramenti. Quindi questi li avete trovati, li vedete poi iscritti. Ci sono anche una parte importante che è stata fatta nel primo periodo di inizio mandato, è stato quello di redigere le diagnosi energetiche degli edifici per poi programmare gli interventi nei vari anni. Quindi gli edifici comunali principali, le scuole, i palazzetti, hanno appunto sono stati oggetto di diagnosi energetica, e quindi questo ci permette di avere proprio gli interventi specifici necessari per andare a incrementare le caratteristiche energetiche dei vari edifici. Ci sono anche tantissimi altri interventi legati alla mobilità, quindi aumento dell'efficienza dei veicoli privati, zona 30, parcheggi, piano del traffico, che è un'altra azione che ha avuto seguito, le colonnine per le ricariche elettriche, anche questo ha avuto seguito, la creazione di piste ciclabili, ovviamente si sta andando avanti, questa è un'azione che sta continuando. Per quanto riguarda la scheda PE01 ESCO, che appunto prevedeva la possibilità di utilizzare delle ESCO, quindi delle Energy Service Company, per alcuni progetti, questo è un intervento a cui non è stato ancora data evidenza, perché è un progetto europeo a cui abbiamo partecipato insieme alla Regione Piemonte, che è il progetto Stepping. È un progetto relativo sempre all'efficientamento energetico degli edifici comunali. È un progetto che ha visto la partnership della Regione Piemonte, del Comune di Borgomanero e del Comune di Gemme, e praticamente attraverso la Regione Piemonte e il loro supporto è stato creato un bando che ha messo insieme alcuni edifici del Comune di Borgomanero e del Comune di Gemme, che adesso è in gara e che prevede la selezione di ESCO per degli interventi di efficientamento energetico. Quindi diciamo, questo in sintesi, poi vabbè, è lunghissimo, sono tanti gli interventi, a volte momenti così servono anche per fare un po' il punto, quindi su questo ringrazio, perché è stato utile, perché si riesce anche a rimettere un po' insieme tutti i pezzi che a volte magari si perdono. Per quanto riguarda invece il secondo e il terzo punto, quindi il monitoraggio e le relazioni biennali, per quanto di nostra competenza non sono state presentate, l'abbiamo detto io, non risultano presentate le relazioni biennali relative allo stato di attuazione e al calcolo degli indicatori proposti nel piano di monitoraggio, quindi non possiamo inventarcele, non sono state presentate. L'impegno che abbiamo preso, l'abbiamo scritto in questa risposta di interrogazione, è stato dato mandato specifico agli uffici di redigere al 2020, che ormai è alle porte, il monitoraggio finale e la relazione finale di attuazione del piano, che ci servirà, e anche l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni, che ci servirà appunto poi per proporre l'aggiornamento del documento.
Grazie Assessore Elisa Zanetta. Passo la parola al Consigliere Emanuele Cerutti per ritenersi sì o no soddisfatto.
Sì, una prima richiesta che faccio è quella di un po' di indulgenza sul tempo, 11 pagine non si replicano in maniera così rapida. Lo chiedo anche in merito al fatto che tutti ormai siamo consapevoli che questo è il tema cruciale. E ce l'ho ricordato appunto, veniva già citato Zanotelli un paio di settimane fa, lui diceva testualmente: dobbiamo metterci in testa che questa è l'ultima generazione che abbiamo per poter fare qualcosa. Non stava parlando di è urgente, è l'ultima generazione che abbiamo per poter fare qualcosa. C'era anche l'assessore Cerutti, se lo ricorderà. Oddio, c'è ancora qualche buon tempone che considera i cambiamenti climatici attuali come il naturale decorso delle cose, no? D'altra parte ci sono anche i terrapiattisti, per cui, però credo che qua dentro ormai la consapevolezza sia condivisa del fatto che questo non è un naturale evoluzione delle cose, perché le cose si evolvono in ere, in millenni, salvo un asteroide che cambia le cose. Allora non vorremmo essere citati come la generazione asteroide che ha fatto sì che il clima cambiasse in così breve tempo come in quella volta là in cui si dice siano scomparsi i dinosauri. Appunto, direi che non siamo così irresponsabili per renderci conto che invece questo è il tema cruciale. È come se fosse tutti gli altri temi passano in secondo piano, in qualche modo, l'importanza del lavoro, delle politiche giovanili, perché la questione qua è, uso un paradosso ma mica troppo, è avere un futuro di cui preoccuparci per poi metterli tutte le preoccupazioni. Allora questa viene prima, tra l'altro proprio oggi, no? È la giornata del Global Strike for Future o Global Strike for Climate o Friday eccetera eccetera, e accompagnando mio figlio in stazione per la sua prima manifestazione ero un po' emozionato a vedere quanti fossero i ragazzi, e ringrazio anche le scuole che hanno colto l'importanza. Qua c'è un insegnante, un vicepresidente, insomma, hanno colto l'importanza di questa iniziativa. E la stragrande maggioranza di loro, io sono convintissimo, che sono molto consapevoli di quello che andavano a fare, molto più di quanto lo eravamo noi, probabilmente per poter saltare qualche ora di scuola in cui ci inventavamo qualunque cosa. Lo dico per esperienza diretta, poi magari sono stato fortunato di aver parlato con persone che erano molto consapevoli di quello che andavano a fare. Dico la stragrande maggioranza, poi chiaro. Dunque il tema è vitale, quindi leggendo però le 11 pagine di relazione, purtroppo, e devo dire purtroppo perché ripeto, il clima che ho respirato in commissione eccetera era un clima di altro tipo, purtroppo io mi sono sentito preso in giro, lo dico con molto dispiacere, al di là delle posizioni a volte diverse, credo che qua abbiamo sempre dimostrato rispetto. Vorrei provare a farvi qualche esempio. Provate a entrare nei panni di uno che vi fa una domanda precisa e per risposta riceve un lungo, lunghissimo discorso che non risponde a quella domanda. Come vi sentireste? La sensazione è quella di essere trattato un po' come un sempliciotto che, insomma, queste cose le conosce e non le conosce, per cui possiamo dargli in pasto 11 pagine, un po' di fumo, si confonde e non ci rompe le scatole. Come i bambini che continuano a chiederci le cose, gli diamo 11 caramelle, così almeno non si ricorda più di quello che ci ha chiesto. È una sensazione spiacevole, devo dire. L'ho trovata poco rispettosa e dico, il rispetto che io ho per questa assemblea credo sia provato dalla fatica che faccio con i miei limiti, di cui sono molto consapevole, che sono probabilmente più grossi dei vostri, con tutti i miei limiti, ma il tentativo di prepararmi sempre sulle cose che qua vengono trattate, e quando non sono preparato sto zitto, perché mi sembra il minimo. Anche le famose votazioni sulla immediata eseguibilità, per me anche quelle non sono banali, e quindi ci penso tutte le volte, magari facendo sorridere qualcuno, se quella cosa è urgente per me o non lo è, oppure mi basta che, appunto, come è successo con l'assessore Zanetta anche questa sera, diceva dobbiamo provarla e io capisco che sia una cosa da votare. Ma anche su quello credo che sia una testimonianza di correttezza e di rispetto nei vostri confronti e nei confronti, tra l'altro, anche di quelli che ci hanno votato. Quindi, quando io chiedo precise informazioni su atti, tra l'altro, che voi avete deciso di fare, non solo non mi si risponde, ma per rispondermi si mandano 11 pagine e credo che sia legittimo un po' sentirsi presi in giro. E mi chiedo perché, tra l'altro, visto che siamo qua nel tentativo di fare tutto nella maniera più seria possibile. Entro nel merito, così almeno mi spiego. Appunto, dal racconto fatto sembra che siano state fatte tantissime cose, e io ne prendo atto. Ma la domanda è, ci sono dei numeri? Non dei numeri a caso, non quelli che vi chiedo io, quelli che voi avete detto che avreste raccolto. Allora, rispondere alla seconda domanda, non è stato fatto il monitoraggio, e come rispondere? Non lo sappiamo. Faccio degli esempi. Io qua ho fatto una tabella, sarebbe interessante avere, magari, appunto, abbiamo un sacco di tecnologia, così almeno, appunto, nel rispetto del PAES, degli alberi, eccetera, non stampo anch'io 12.000 carte tutte le volte, sarebbe interessante utilizzare magari le proiezioni. Allora, io ho fatto...
Le chiedo una cortesia, consigliere Emanuele Cerutti, ha sforato anche lei il tempo a sua disposizione, ma per faccia finire, per favore. Ma per rispetto dei colleghi, come ho dato l'opportunità a loro, può continuare. Però le chiedo la cortesia di rimanere sul tema, perché se perde un po' di tempo di qua, un po' di tempo di là per altre cose, rimanga sul tema e sfori, va bene? Semplicemente questo sto chiedendo. Grazie.
Sì, avevo chiesto precedentemente indulgenza e mi sembra di essere assolutamente...
No, perché ogni tanto divaga su, va fuori, cioè nel senso che le sue condizioni...
Mi piacerebbe sapere in che modo, però poi le do, ma se vuole anche
dire, grazie.
Il discorso scritto, così almeno vediamo dove sono andato fuori tema. Ma comunque va bene, accetto anche questa critica. Ho fatto uno studio, e mi ci è voluto tanto tempo, di tutti i punti, diceva ci sono 7 azioni, non c'è l'azione sull'industria, perché a suo tempo la dottoressa Tinivella diceva che se andiamo a soffocare anche quell'ambito lì diventa un problema per una situazione di poco lavoro, insomma, quindi quella roba lì non c'è. Ne sono 7 comunque e lo riconosco. Ci sono 27 attività collegate a queste 7 azioni, 27, e di tutte queste attività, di 27 attività, ci sono gli indicatori di monitoraggio. È quello. Sto parlando con dei professionisti che si occupano di progettazione, no? A scuola, negli studi vari. Allora, si sa che se io faccio una relazione qualitativa, quella relazione qualitativa accompagna la relazione quantitativa. Non credo di dirvi nulla di nuovo. Ma è la relazione qualitativa accompagna. Se non c'è la relazione quantitativa, cioè i dati, non vale nulla. Perché possiamo raccontarci un sacco di cose, quella è una mia opinione, il sindaco può pensarla di maniera diversa, che le cose che abbiamo fatto siano sufficienti oppure no. Per capire se le tante cose fatte, 11 pagine di cose, sono state o no efficaci, io devo monitorarle, se no non lo posso dire. E sarebbe stato più onesto dire non lo so. Sarebbe stato grave. Perché 42.000 euro spesi per fare un piano che prevede un complesso e preciso sistema di monitoraggio, poi possiamo dire che lo strumento è flessibile, eccetera, 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 va bene. Ma se su 27 attività 21 non hanno il dato, 21 su 27, chiedo a un insegnante che voto darebbe a uno studente che su 27 items non mi risponde a 21, allora io mi chiedo perché devo essere soddisfatto e perché non mi devo sentire preso in giro. Faccio degli esempi. Patto dei sindaci, c'è scritto numero accesso sito, quello è il dato che io vi ho chiesto, non tanto altre cose. E qua c'è 460, appunto cito una cosa che c'è, 466 accessi. Allora possiamo da lì partire per dire sono tanti, sono pochi, io credo di aver contribuito a questo numero, però possiamo cominciare a discuterne nel merito. Ma se approvvigionamento di prodotti bio e mi si racconta che sono state fatte cose certificate, ma qua c'è scritto numero partecipanti, non c'è il dato. Promozione prodotti ricaricabili, promo prodotti ricaricabili, questa secondo me è fantastica. Qua c'è scritto tonnellate di pile ricaricabili e non. Come faccio a sapere quante sono le pile ricaricabili? Non c'è quel dato lì, perché possono anche essere le batterie della macchina. E quindi, se io ti chiedo se il promo prodotti ricaricabili, la risposta è sono state raccolte dal consorzio Medio Novarese un sacco di pile ricaricabili e non, è chiaro, no, che non so quante sono le pile ricaricabili, no? Ci arrivo anch'io che non sono intelligentissimo. Impianto fotovoltaico dimostrativo. Mi ha raccontato l'assessore che cosa è stato fatto, ma qua c'è scritto numero alunni e docenti, non c'è quel dato. Così come non c'è il numero partecipanti dell'Energy Day, non c'è il numero di richieste di informazioni al Green Point, non so neanche se esista. Non c'è il numero di partecipanti per la sensibilizzazione all'ecomobilità, non c'è un numero partecipanti, c'è scritto così, ma non l'ho messo io che il numero partecipanti è il dato da raccogliere, l'avete messo voi. È come se uno dice, ti dico io su cosa mi devi valutare, ma non lo faccio. Ve l'avessi detto io, qualcuno mi avrebbe potuto dire, no, guarda, non è il numero partecipanti che dice quanto CO2 risparmiamo, ma me lo state dicendo voi, anzi, lo studio pagato 42.000 euro, che quei dati lì ci aiutano a capire se abbiamo risparmiato oppure no. E va bene che ci sia una valutazione finale, però, e potrei andare avanti, appunto, non so se vi fidate, se no lo lascio agli atti, tutte le crocette rosse sono le azioni dove non c'è quella risposta che io chiedevo, non c'è, e sono 21 su 27, mi dispiace. Per dire il pedibus, numero alunni, non c'è, auto a bassa emissione, numero auto sostituite, non c'è, c'è scritto che ci sono 5 colonnine, ma se il piano che voi avete detto dice che bisogna contare il numero di auto sostituite, non dice che bisogna contare il numero di colonnine installate, se mi viene raccontato che sono state installate le colonnine, è perché non mi devo sentire preso in giro se qua dice un'altra cosa, anzi se voi nel 2013 mi avete detto un'altra cosa. Piste ciclabili, mi avete detto che ce n'è qualcuno in manutenzione e qualcuno in progetto. Qua c'è scritto chilometri di piste e numero utenti. Non c'è quel dato lì. Non c'è, non lo trovo. In 11 pagine queste 21 cose non ci sono. Dico, che lavorone! Inutile. Ed è un peccato, perché credo che davvero lo sforzo di chi ci ha lavorato sia stato uno sforzo alto, che io rispetto. Ma caspita, se io vi ho chiesto un'altra cosa, non posso essere soddisfatto. Anzi, sono gravemente insoddisfatto rispetto a questa roba qua. Ripeto, la questione del monitoraggio non è una accessoria. Non è accessoria. Perché? Perché lo sanno gli insegnanti, lo sa chi sta male, chi ha il colesterolo alto. Io non posso dire, dottore, mi dà mezza pastiglia, il dottore mi dà mezza pastiglia, ci vediamo tra 5 anni e vediamo se sei ancora vivo. Mi tiene monitorato per capire se quella cura lì funziona o non funziona. Se io sono a scuola, entra un ragazzo in prima media, non gli dico, in terza media vediamo se hai imparato, ma lo monitoro costantemente per capire cosa modificare. Io, in questi X anni, e il 2020 è domani, non so com'è andata, ho fatto un sacco di cose, ma non so come sono andate, e avrei potuto, magari, o dire, siamo stati dei fighi, chiedo scusa per lo slang, e abbiamo fatto tutto quello che serviva per... Oppure avremmo potuto cambiare rotta, come si può fare? Giustamente l'assessore dice è uno strumento flessibile, ma non flessibile a seconda del gusto di chi lo adotta, flessibile rispetto ai risultati. Ma se io non lo so che risultati sto raggiungendo, non posso flessibilizzarlo in maniera efficace.
Bene.
Grazie per il tempo e chiedo scusa per aver sforato così tanto.
Grazie. Prego, assessore Elisa Zanetta.
Grazie. In primo luogo, mi dispiace che siano state prese questa risposta come una risposta offensiva, perché proprio era lungi da ogni genere di pensiero, anche perché l'interrogazione era: interrogano gli sindaci e gli assessori competenti per conoscere quali siano state le azioni intraprese dall'amministrazione, quali siano i risultati finora raggiunti e quando siano state presentate le relazioni biennali. Giustamente il consigliere Cerutti presentava dei dati che sono
degli indicatori, indicatori che fanno parte di un monitoraggio. Noi l'abbiamo detto, la risposta è suddivisa nei tre punti, le azioni, e abbiamo fatto un elenco sulla base di quelle che erano le azioni previste dal PAES, quelle che sono state realizzate. Per quanto riguarda il monitoraggio, quindi il calcolo di quegli indicatori che sono quelli che non sono stati trovati nelle risposte, non è stato fatto. Quindi non potevamo inventarcelo. In dieci giorni di risposta a disposizione
assessore, io dico, concluda.
Non era possibile fare il calcolo di tutti gli indicatori.
Consigliere, non può parlare,
veramente
spento.
Mi dispiace, perché non era nessuna intenzione di prendere in giro nessuno, anzi siamo stati trasparenti dicendo il monitoraggio non è stato fatto, non sono state presentate le relazioni biennali, ma delle azioni, come quando vi viene chiesto quali azioni siano state intraprese, quelle sono state fatte e le posso raccontare anche magari usando più di 11 pagine, cioè nel senso non c'era necessità, nessuno voleva offendere nessuno. Il calcolo degli indicatori che fanno parte del monitoraggio non è stato fatto, quindi ad oggi io tutti quei dati che mancano non li ho probabilmente e ci vuole tempo per raccoglierli.
Grazie assessore. Prego, proseguiamo con punto numero 6 dell'ordine del giorno, interrogazione presentata dal consigliere Faggiano Roberto Cataldo, protocollata in data 38/2019 al numero 00353/2019, allagamento Ponte Via Novara. Prego consigliere Faggiano per la lettura.
Grazie presidente. Interrogazione a risposta scritta ai sensi dell'articolo 4 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari permanenti. Oggetto allagamento Ponte Via Novara. Nella prima mattinata di mercoledì 28/8/2019, a seguito di una forte precipitazione piovosa, si sono verificati numerosi disagi per il traffico e, di conseguenza, per la sicurezza dei cittadini, considerati gli allagamenti in diverse zone della città e, nello specifico, del ponte di Via Novara, che è rimasto sommerso dall'acqua per alcune ore. Pur riconoscendo la tempestività dei soccorsi che sono stati attivati, il sottoscritto consigliere interroga il sindaco al fine di conoscere le effettive cause di quanto accaduto e se sono previsti interventi strutturali volti a eliminare e risolvere le problematiche connesse.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Prego la parola al vice sindaco per la risposta.
Grazie presidente. Rispondo all'interrogazione in oggetto. Nella mattinata dello scorso 28 agosto il territorio è stato interessato da un evento meteorologico di intensità, come da lei evidenziato, straordinaria, in occasione del quale in un ristretto arco temporale si è riversata a terra una quantità di pioggia di particolare consistenza. Il carattere eccezionale dell'evento ha comportato allagamenti in diverse zone della città e temporanei disagi nella circolazione stradale. Pur nella necessaria consapevolezza che sarà sempre possibile incorrere in eventi di forza maggiore, per stessa definizione non del tutto prevedibile nelle loro conseguenze, con riferimento alla problematica della raccolta acque dell'area posta a sud dell'abitato di Borgomanero all'altezza del sottopasso della ferrovia sulla via Novara, citato nell'interrogazione, si notizia che tra le opere di urbanizzazione previste nel PEC numero 102, ambito ubicato in via Novara e via degli Ontani, è prevista la realizzazione di una vasca di raccolta acque meteoriche per la quale in data 2 aprile 2019 è stato rilasciato il permesso di costruire 1488 e in data 22 luglio 2019 è pervenuta comunicazione di inizio lavori. Si tratta di un intervento che dovrebbe ulteriormente migliorare la situazione. Al fine di mettere in sicurezza il sottopasso di Via Novara in caso di forti precipitazioni caratterizzate da potenti piogge ad elevata intensità, l'amministrazione comunale ha altresì avviato le procedure al fine di predisporre la fornitura e posa di due impianti semaforici collegati a sensori che rileveranno la presenza di acqua e inibiranno la circolazione. Estinti saluti, firmato il sindaco.
Grazie vice sindaco, prego la parola al signor sindaco. Non per quello, perché mi hai detto che volevi intervenire. Boh, niente, perfetto. Non voleva essere inusuale che il signor sindaco prima mi ha chiesto la parola, ha detto bene. Adesso mi ha detto no, va bene, ho detto. Prego consigliere Faggiano.
Grazie. No, avrei gradito che lei mi avesse detto per farci sapere se si dichiara soddisfatto, perché questa volta l'avrei detto che sono molto soddisfatto della risposta.
sono molto soddisfatto della risposta, perché racconto un piccolo aneddoto. Quando io ho protocollato l'interrogazione, ovviamente ho fatto anche un comunicato stampa sull'interrogazione, comunicato stampa che è stato ripreso dai social, e peraltro alcune persone, non tantissime, però una persona in particolare, che tra l'altro è molto vicina a un consigliere di maggioranza, per ovvi motivi non farò riferimento a chi, ma forse lui lo sa anche, ha risposto con un commento che sul subito sono saltato sulla sedia, perché intanto iniziava con "ricordiamo" in terza persona, io ero rimasto con la terza persona, usava Maradona e il mago Telma, penso che tra i due abbia più le caratteristiche del secondo che del primo. Poi continuava con un insulto, una denigrazione, più che un insulto, una denigrazione, anche perché se fosse stato un insulto, io premetto, io sono uno che querela, non mi interessa, io se vengo insultato io querelo, per cui era una denigrazione per cui ho sorvolato. Poi si faceva riferimento alle precedenti amministrazioni, al mio collega consigliere Pastore in qualità di sindaco, però poi dicendo no, però non è colpa sua. In sostanza si evinceva che l'interrogazione era basata sul nulla. Invece io perché sono particolarmente soddisfatto di questa risposta e vi ringrazio? Perché questa interrogazione dice sì, Roberto, c'è stato un problema e abbiamo già pensato anche come risolverlo. Con il Tascon abbiamo già pensato come risolverlo. Per cui vuol dire che l'oggetto dell'interrogazione non era una scemata, perché altrimenti mi sarebbe stato risposto guarda Roberto, consigliere Faggiano, quando cade la pioggia le strade si allagano, sappilo, punto. Allora io a quel punto lì avrei preso la patente nautica e ogni volta che pioveva un attimino più forte avrei usato la barca probabilmente. Per cui vi ringrazio per questa risposta, perché ha avvalorato la mia interrogazione a fronte di risposte da tifosi, quasi da fedain, che è un livello superiore a quello del tifoso, che ho ricevuto. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego, vice sindaco Zanetta.
Grazie consigliere. Io non so a chi si riferisca e onestamente sui social ne sono comparse tante, no, di dichiarazioni da una parte e dall'altra, mia no e neanche di questa maggioranza, quindi vabbè, ma ne sono comparse tante, svegliamoci, basta però. Ma allora, l'interrogazione un po' come prima diceva anche la collega, va comunque risposta in 10 giorni, quindi 10 giorni e quindi però volevo aggiungere degli elementi, se è possibile, che poi sono stati previsti anche dopo. Il primo è che per 6 anni, negli ultimi 6 anni, cioè dal 2013 ad oggi, il sottopasso, poi non so, lasciamo perdere chi li ha visti allagati prima, non si sono allagati. Si è allagato 2 volte ad agosto, quello sì. Il primo un po' meno, i primi di agosto. Quando è andato l'inizio dei lavori del Vascone, a luglio, una settimana dopo, si è allagato il sottopasso. Meno acqua di quanto è successo con la fine di agosto. E questo è successo. 2 volte in un mese, per 6 anni consecutivi, nulla. Poi non è che si dormiva comunque tranquilli, se no ad aprile del 2019 non si dava via libera a questa vasca che avete visto in costruzione a fianco sottopasso, che dovrebbe, come diciamo nella risposta, cercare di migliorare ulteriormente un problema nato male quando è nato, io non mi ricordo neanche più quando, quindi non so neanche, non sto dicendo chi c'era, chi non c'era, le condizioni sono quelle, quando è nato male, c'è stato un primo intervento con Pierluigi Pastore, perché lì il problema è che in quella punto sulla rotonda, diciamo, si riversavano, si incrociavano tutte le acque di Borgomanero del centro, non che piove lì, e quindi esplodendo poi i chiusini, non so chi ha avuto modo di vederlo, sottopasso che è più basso, non fa in tempo a far andare via l'acqua, no? Perché è più sotto. Quindi un primo intervento è stato fatto quando c'era Pierluigi Pastore, un secondo intervento è stato fatto nel 2009, qualche problema prima, quindi di deviazioni, cioè sono stati fatti intervento per spostare da alcune zone, non so, da Rosmini piuttosto che dietro, la Fogna, quindi le acque che da lì prima transitavano sono state fatte passare altrove per evitare il concentramento in quelle acque. Ripeto, tutto bene, oggi abbiamo visto anche nel 2013 la bomba d'acqua, quello che è successo a mese di agosto, probabilmente oggi non sono più sufficienti. Qui, in questo momento, si sta costruendo un vascone. Contemporaneamente, acque, abbiamo chiesto ad acque di fare una video ispezione di tutto il sistema fognario che passa in quella zona per capire se ci sono stati cedimenti, se c'è stato qualche problema che oggi ha magari... una parte di questa verifica è stata fatta, continueranno settimana prossima. Siamo fiduciosi che con il vascone e con la verifica qualcosa in più possa essere fatto, però abbiamo risposto anche che metteremo dei semafori. Ma metteremo dei semafori perché poi il problema è, una parentesi, non c'è stato nessun problema, nessun salvataggio, nessuno era in pericolo di vita, non ci sono eroi o comunque vittime. E la foto che avete visto è purtroppo quella di una macchina della polizia che, rientrando dopo aver lasciato il collega dalla parte opposta del sottopasso per bloccare le macchine da quella parte, rientrava per bloccare sulla rotonda e mentre saliva l'acqua, strade che si stavano chiudendo, qualcuno che ci prova a passare, quindi l'operatore è sceso, ha cercato di fermare la macchina è andata dentro lo stesso, nel frattempo l'acqua è risalita di più e la macchina è rimasta lì, funziona e non ha nessun problema. Però anche per evitare questo, perché poi il problema è che se dovesse capitare l'evento eccezionale, se non bastassero tutte le questioni, bisogna capire che bisogna anche rispettare segnaletica, divieti di transito, se c'è una transenna, se c'è la protezione civile che ti ferma, non ti lanci dentro lo stesso perché è un pericolo per te, è un pericolo anche per chi sta facendo il lavoro sotto un'acquazzone veramente improponibile, mentre qualcun altro con una foto da casa, no, poi magari vanifica o fotografa un istante dal quale, vabbè, commenti anche lì su Facebook, ne abbiamo letti tanti. Comunque, quando avremo qualche notizia, quando avremo magari anche ulteriori notizie sullo stato della fognatura piuttosto che non, vi notizieremo in merito. Grazie.
Grazie. Vista l'integrazione della risposta data dell'assessore, prego consigliere Fagiano.
Ringrazio il vice sindaco e sono ancora più soddisfatto di questa integrazione, perché ovviamente si evince che l'oggetto dell'interrogazione aveva un senso, perché se nei 6 anni precedenti non si era mai verificato e poi si è verificato, io sono qui per chiedere e voi avete risposto e avete risposto bene e avete messo in pratica delle azioni affinché si prevenga quello che è successo. Io sono soddisfatto.
Grazie consigliere Fagiano. Per quanto riguarda l'interrogazione, al punto numero 7 viene ritirata perché manca il collega consigliere. Procediamo qui e verrà portata nella prossima sessione consigliare. Per quanto riguarda il punto numero 8, interrogazione presentata dal consigliere Pastore Pierluigi, protocollata in data 04/9/2019, al numero 00357/43/2019, relativa alla modalità di funzionamento del centro sportivo di via Matteotti. Prego la parola al consigliere Pierluigi Pastore per la lettura.
Grazie Presidente. Considerato interrogazione ai sensi dell'articolo 15,7 dello Statuto Comunale. Considerato che l'amministrazione comunale ha sostenuto le spese per l'ammodernamento degli impianti sportivi della città, dato atto che la domanda di poter esercitare attività sportive in ambito giovanile è in crescita e deve essere sostenuta con iniziative concrete sul territorio comunale, soprattutto per i ragazzi e i giovani concittadini. Visto il programma del Sindaco, dove si legge rendere Borgomanero, tramite lo sport, un punto di aggregazione affinché i giovani possano far propri dei valori fondamentali quali il sacrificio, la lealtà, l'integrazione, il rispetto delle regole e non ultimo la tutela della salute. considerato che sono emerse alcune difficoltà ad accedere all'impianto sportivo di via Matteotti, in particolare per la pratica di atletica leggera da parte di giovani atleti di Borgomanero tesserati in società con sede fuori città. Ritenuto che occorra promuovere ogni iniziativa atta a favorire la pratica sportiva anche con tariffe accessibili, a prescindere dalla rigida appartenenza ad una società sportiva in coerenza con l'articolo 6 del regolamento per le attività sportive, considerato che siamo alla vigilia della programmazione delle attività sportive per l'anno 2019-2020 da parte di tutte le società, il sottoscritto Pierluigi Pastore, consigliere comunale, interroga il sindaco, l'assessore competente, per conoscere a) quali siano attualmente le modalità di gestione dell'impianto sportivo di via Matteotti, in particolare in ordine alle tariffe applicate per l'utilizzo sia da parte dei singoli sia da parte delle società sportive. In caso di gestione affidata a privato o società, quali siano state le modalità di affidamento, se mediante avviso o bando pubblico, se l'amministrazione comunale ha in programma a breve termine una revisione del regolamento per verificare se siano emerse esigenze di aggiornamento. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore, prego la parola all'assessore Chicco Valsese.
Rispondo all'interrogazione in oggetto. L'impianto sportivo di via Cadute nei lager nazisti, attualmente in gestione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Junior Borgomanero, in forza della convenzione sottoscritta in data 29 marzo 2017. L'associazione sportiva è stata individuata mediante procedura aperta attraverso avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale numero 122 del 21 luglio 2016 sulla base dei criteri approvati con deliberazione di giunta comunale numero 78 del 20 luglio 2016. Si specifica inoltre come ai sensi dell'articolo 5 dell'appendice della citata convenzione ed in conformità alla previsione di cui l'articolo 22 del regolamento, il gestore abbia subconcesso l'utilizzo dell'area riservata all'atletica, pista e attrezzature all'associazione polisportiva SISPOR, con sede a Borgomanero, associazione sportiva che dal 1996 utilizza l'impianto per la formazione dei giovani tesserati che praticano la disciplina dell'atletica leggera a livello agonistico. Il regolamento generale, nonché l'articolo 4 della convenzione predetta, prevede poi che l'amministrazione riservi l'uso del medesimo impianto per sé e per soggetti terzi richiedenti. La definizione degli utenti e le condizioni economiche di utilizzo degli impianti sportivi comunali sono normati dagli articoli 4 e 8 del regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 22 del 10 aprile 2007. Le tariffe orarie applicate agli impianti sportivi comunali sono state anch'esse approvate con deliberazione di giunta comunale numero 108 del 7 novembre 2016, di cui si riporta in calce lo stralcio delle tariffe vigenti. L'amministrazione comunale, ritenendo necessario aggiornare le previsioni regolamentari per adeguarle da un lato all'evoluzione del quadro normativo, il regolamento vigente è stato approvato nel 2007, e dall'altro esigenze di carattere pratico, ha avviato da alcuni mesi la revisione del citato regolamento comunale, che riguarda non solo l'impianto di via Caduti, ma tutte le strutture sportive, la cui bozza è già stata visionata dalla giunta comunale in data 30 luglio 2019 e che a breve verrà illustrata nella competente commissione. Segue lo stralcio delle tariffe, posso evitare di leggerlo? Ok. Grazie.
Grazie assessore. Prego, consigliere Pierluigi Pastore.
Sì, andando alla sostanza del problema, io mi auguro che adesso con questo nuovo regolamento ci sia la possibilità comunque di far utilizzare anche questo impianto dai giovani, perché poi alla fine, cioè, non è possibile far pagare 25 euro all'ora i ragazzi che vanno, cioè li disincentiviamo, ed è contrario a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, al DUP, al programma del sindaco, tutto quanto. Ma dico, se ci sono dei ragazzi che vogliono fare l'atletica, già si parla sempre soltanto di calcio e non si parla mai, l'atletica leggera è già sempre una cosa che è posta nell'angolino dello sport. Allora, quindi è anche un modo per far crescere questa pratica sportiva e quindi cercare di incentivare, non esiste soltanto il calcio. Allora, cerchiamo di fare in modo che i ragazzi, indipendentemente che siano di una società o di una dell'altra, possano usufruire di queste strutture. Sono lì, sono belle, sono state ristrutturate, diamo spazio. Adesso le modalità non sono io a doverlo dire, ma siete voi a dover ritrovare quella soluzione che permetta l'utilizzo in generale. Grazie.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Prego per una risposta all'assessore Chicco Valsesia.
Io ringrazio il consigliere Pastore per l'interrogazione, perché ha consentito comunque di fare chiarezza rispetto a quella all'attività che sta portando avanti l'assessorato allo sport in relazione all'approvazione dei regolamenti. Sostanzialmente noi abbiamo le convenzioni di tutti gli impianti sportivi che vanno a scadere con l'anno prossimo, nel 2020. Quindi naturalmente consci del fatto che insomma il regolamento del 2007 sono cambiate molte cose sia a livello normativo, alcune situazioni pratiche le abbiamo comprese strada facendo, quantomeno io, abbiamo deciso di rinnovare e modificare il regolamento, non calandolo dall'alto, questa almeno l'intenzione, ma abbiamo iniziato mettere giù la bozza, ci stiamo confrontando con le varie associazioni di Borgo Manero, perché più di chiunque altro che gestiscono gli impianti e non, perché più di chiunque altro hanno idea di quelle che sono le criticità e le problematiche relative ai vari impianti. E quindi questo ci servirà per arrivare in commissione con un regolamento che comunque raccoglie anche quelle che possono essere le istanze di chi gli impianti li utilizza. Rispetto all'atletica mi sento di dire che non ci sono grandi problematiche, nel senso che un paio di situazioni sono arrivate agli uffici e sono in fase di così si sta cercando una soluzione rispetto anche a quelli che possono essere i costi. Queste situazioni arrivano però da una scelta fatta, che è stata quella di chiudere l'impianto a erga omnes, era aperto a tutti sostanzialmente, ma questo cosa comportava? Sono arrivate una serie di segnalazioni che ci dicevano: ma c'è gente sulla pista con la bicicletta, c'è gente sulla pista di atletica con lo skateboard, c'è chi sta mangiando sulle tribune. Questo ha comportato per noi una presa di coscienza e l'idea di dire: cominciamo a chiudere l'impianto permettendo comunque di utilizzarlo, perché il modo di utilizzarlo c'è, ma proprio per andare a preservare quello che è un patrimonio di tutti, okay? Un patrimonio sul quale sono stati fatti anche degli investimenti, quello lì è un impianto che ci invidiano veramente, quantomeno a livello regionale. Gli ultimi interventi poi sono stati fatti proprio per lasciare spazio agli altri sport. Giustamente il consigliere Pastore poco fa diceva: si pensa solo al calcio come attività, no? Perché, ma noi abbiamo un sacco di runner che lo fanno sia dal punto di vista così personale, ma c'è anche chi lo fa a livello agonistico portando dei risultati. Abbiamo delle associazioni sportive di Borgo Manero che si dedicano all'atletica. Quando io ho scoperto qualche tempo fa che comunque, e poi l'abbiamo analizzato tutti insieme in giunta, qualcuno andava a allenarsi, pur tesserato per le associazioni sportive, andava a allenarsi magari d'inverno in Villa Marazza al calar della sera, quindi insomma su percorrendo i sentieri che magari non sono proprio idonei per chi non fa trail, ok? Allora si è deciso con uno sforzo di tutta l'amministrazione di dire: va bene, abbiamo un impianto, abbiamo una pista meravigliosa, perché non la mettiamo a disposizione anche negli orari serali? Uno degli interventi che è stato sarà effettuato, diciamo che forse è l'ultimo intervento che chiude quello che è stato il restyling dell'impianto, è quello di aver creato un'illuminazione che consentirà di illuminare la pista. Non sarà adeguato per giocarci a pallone, ma permetterà di fare meeting serali, okay? L'idea è quella veramente di dare a Borgo Manero, ma non solo, uno spazio dove poter fare delle gare di atletica di quelle importanti a livello regionale e, perché no, magari nazionale un giorno. Quindi chiudo con questo, grazie.
Grazie assessore Valsesia. Procediamo con l'ordine del giorno al punto numero 9, la mozione presentata dai consiglieri Pastore Pierluigi, Fornara Piergiorgio, Paggiano Roberto Cataldo, Calderoni Simone, Cerutti Emanuele.
protocollata in data 16/9/2019 al numero 00373/57/2019 relativa alla problematica ambientale. Su questa mozione specifico che oltre ai consiglieri appena citati è stata firmata da tutti i consiglieri presenti questa sera ad esclusione del consigliere Massimo Cerutti. Prego, passo la parola al consigliere Pastore Pierluigi per la lettura della mozione.
Grazie Presidente, io quando ho presentato questa mozione avevo parlato con il sindaco e con il segretario, avevo giustamente detto che non si trattava di una mozione chiusa ma una mozione aperta, infatti si parla di i sottoscritti, i consiglieri comunali presentano la seguente proposta di mozione. Dato atto che la legge 10 del 14 gennaio 2013 conferma l'obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato o adottato, a partire dal 16 febbraio 2013 ciascun comune, sopra i 15.000 abitanti, deve così provvedere ad individuare un'area sul proprio territorio comunale da destinare a una nuova piccola forestazione urbana composta di piante autoctone. Considerato che la nuova normativa introduce inoltre prescrizioni per la tutela degli alberi monumentali e ridefinisce la giornata nazionale dell'albero, celebrata il 21 novembre, con lo scopo di valorizzare la tutela del patrimonio arboreo e boschivo italiano. Considerato che la norma prevede la messa a dimora forestale deve avvenire entro 6 mesi dall'iscrizione all'anagrafe e il Ministero dell'Ambiente vigilerà sul rispetto della nuova legge. Riconosciuto che questa iniziativa si inquadra nella volontà di promuovere il patrimonio arboreo nazionale e lo sviluppo di verde urbano, un'azione che numerose amministrazioni pubbliche e associazioni si sforzano di promuovere in maniera attiva mediante la realizzazione dei propri boschi urbani. Considerato che il tema della qualità dell'ambiente, in particolare dell'aria, ha assunto in questi ultimi anni sempre maggiore importanza e le nuove generazioni hanno avviato iniziative concrete per ottenere risultati che portino ad una maggiore sensibilità in tema ambientale, con assunzione di responsabilità da parte della politica nelle decisioni riguardanti il miglioramento della qualità ambientale. Recenti stime indicano che nel 2030 il 60% della popolazione mondiale vivrà nelle città. L'Europa è una delle aree più urbanizzate al mondo. Oggi più del 70% dei cittadini europei vive in aree urbane e gli studi delle Nazioni Unite stimano che la percentuale salirà all'80% entro il 2050. Le città sono luoghi attrattivi per le opportunità che aprono da un punto di vista delle interazioni sociali, culturali, di studio e lavoro. Sono luoghi maggiormente competitivi per l'innovazione, l'economia e la ricerca, ma sono anche i luoghi nei quali si manifestano gli effetti della povertà, della segregazione sociale, della disoccupazione e sono luoghi fragili nei quali si manifestano con maggiore violenza gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento. Già oggi le città consumano il 75% delle risorse naturali e sono responsabili del 70% delle emissioni globali di CO2. Il futuro dell'umanità si muove nell'ambito di questo paradosso. Le città sono i luoghi nei quali l'uomo abiterà per le opportunità che offrono e, allo stesso tempo, sono i luoghi nei quali si concentrano e si producono i problemi che dovrà affrontare. Quindi la grande sfida culturale e politica da affrontare è come rendere sostenibile l'attrattiva delle città e far sì che il loro futuro sviluppo generi dei luoghi adeguati alla salute dei suoi cittadini, inclusivi da un punto di vista sociale e spaziale, e che agiscono attrattivamente nel miglioramento delle condizioni ambientali del pianeta. Ritenuto pertanto di attivare iniziative locali per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria nella nostra città, visto eccetera eccetera, con voti, questo è poi in delibera di impegnare il sindaco e la giunta ad avviare iniziative per l'attuazione della legge in premessa.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Dichiaro allora aperta la... Prego.
No.
Vuole terminare?
Ho terminato, volevo solo commentare se si apre la discussione.
Sì, comunque è una mozione per regolamento, dobbiamo aprire la discussione. Prego, apriamo la discussione.
Io volevo soltanto intervenire perché mi fa piacere che questo ragionamento sia stato condiviso da più persone, da più consiglieri comunali. Di questi giorni proprio la necessità, l'emergenza ambientale, e quindi credo che sia necessario dare dei segnali. Perché dico dei segnali? Perché è un argomento che si fa fatica a far passare, a mettere in testa alle persone. Si tratta di cambiare anche qualche stile di vita, attuare alcune iniziative proprio anche dal punto di vista delle persone, cioè, quindi attivare queste iniziative significa cercare, se ciascuno si fa il proprio piccolo intervento, intervento in questo senso, probabilmente ci sarà la speranza che qualche cosa possa migliorare. È chiaro che noi a Borgo Nero forse questo problema dell'alberatura lo viviamo in maniera magari un po' secondaria, però non è tanto l'albero che pianteremo e che andremo a individuare dove piantare, ma sicuramente è un motivo per di sensibilizzazione, e non è tanto l'albero, sai, anche l'albero, ma soprattutto è il simbolo che si cerca di far passare in questo momento, il simbolo è la sensibilità che occorre che noi sviluppiamo nei nostri concittadini, nel senso che non siamo esenti. Se le cose vanno male per tutti, non è che noi siamo tagliati fuori, stiamo bene perché abbiamo i boschi della Comiona o eccetera eccetera, ma se le cose peggiorano non è che noi possiamo pensare di stare dentro in una sfera o in una campana di vetro, ma dobbiamo anche noi compartecipare con uno stile di vita diverso, dobbiamo renderci conto che alcuni stili di vita non sono più sostenibili, quindi cercare anche di avere, per quanto mi riguarda, cercare di anche avere uno stile di vita più sobrio probabilmente aiuta anche il pianeta, anzi grazie. Non il pianeta, aiuta noi.
Grazie consigliere Pierluigi Pastore. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego consigliere.
Come ha ricordato prima Manuel, oggi c'è stata la manifestazione Friday for Future, che probabilmente è una delle prime manifestazioni dove ha raccolto tutti i giovani del mondo. E sono completamente d'accordo su quello che ha detto il consigliere Pastore. Noi possiamo singolarmente fare il nostro. A livello comunale ovviamente non è che si può cambiare il destino dell'ambiente, però incominciare a dare il segnale al singolo cittadino è importante, perché a mio parere non è più non si può più mettere in campagna elettorale la questione dell'ambiente, ma deve essere una priorità per tutti i partiti. E quindi quello che credo io, spero che chi avrà la decisione, sicuramente non nel comune di Borgo Manero, ma nei piani alti, mette in campo subito delle cose concrete. E questa qua, diciamo che è una mia opinione che purtroppo non sarà ascoltata, però perlomeno.
Grazie consigliere Calderoni Simone, prego la parola al consigliere Ceruti Massimo.
Sì, buonasera a tutti. No, io volevo solo intervenire per spiegare la motivazione per cui non ho sottoscritto questa mozione, non perché non condivida il contenuto, sostanzialmente condivido tutto, sono operatore del settore del verde, quindi chi più di me non tiene a piantumare le piante. Però credo che questo argomento sarebbe meglio portarlo in commissione e discuterla meglio, perché trovo un po' questa legge, la legge 10 del 14 gennaio 2013, la trovo un po' una forzatura voluta da qualche politico pseudoambientalista che ha voluto cavalcare un po' l'onda e godere di ricercare popolarità, accontentare o anestetizzare l'opinione pubblica. Io non me la sento di impegnare l'amministrazione a un impegno così un po' disordinato, quello di piantare un albero per ogni neonato residente a Borgo Manero. Secondo me non ha senso. Non ha senso perché io non amo le piantumazioni random, così tanto per mettere giù delle piante. E poi non è detto che il comune di Borgo Manero abbia anche il terreno per mettere tutte queste piante, perché non so quanti nati e residenti ci sono a Borgo Manero ogni anno, penso che faremo la foresta amazzonica se dovessimo continuare così per 20 anni. Anche perché io ritengo che
la gestione del verde debba essere forte. Uso una parola che non è una parola ma un acronimo. Io penso che il verde deve essere funzionale, ordinato, razionale, tempestivo ed elegante. Ne spiego le parole. Formale e ordinato, perché vanno un po' di pari passo, nel senso che appunto il verde non va gestito così a caso e piantumato così. Razionale, perché deve essere coordinata da dei professionisti, da gente che se ne intende. Tempestiva, nella manutenzione, nella gestione degli alberi esistenti. L'articolo 7 è quello che mi trova più d'accordo di questa legge, quando parla di disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali. Qui sono d'accordissimo. Le piante hanno una vita, un decorso e muoiono. E quando le piante si ammalano, anche se sono monumentali, non bisogna ancorarsi con le catene alle piante, bisogna abbatterle e sostituirle. Perché è facile incatenarsi e dire no, la pianta non si tocca, però poi quando ti cade sulla macchina vai a piangere in comune. E poi deve essere elegante, e qui possiamo entrare nell'argomento dell'arredo urbano, per cui ci si può sbizzarrire in mille modi. Inoltre ci sono anche dei dati che confutano un po' questo allarmismo che bisogna assolutamente piantare le piante, dei dati che parlano di come in Italia dal 1936 al 2015 ci sia stato un aumento della forestazione del 72,6%, vale a dire che il 36,4% della superficie nazionale è coperta da boschi, sono 10,9 milioni di ettari, nonostante gli incendi. Pensate che dal Medioevo a oggi le aree boschive hanno superato le aree agricole, e non so fino a che punto questo è un bene. Quindi non abbiamo bisogno di piantare alberi, abbiamo bisogno di gestire gli alberi che abbiamo e di piantarne il più possibile, ma con cervello, con razionalità. Quindi sono d'accordissimo sulla sostanza della mozione, ma non sono d'accordo nella forma di come è stata presentata, non sono d'accordo sulla legge, la legge del governo, la legge nazionale, non mi piace, l'ho sempre detto, non mi piace, per cui non voterò contro questa mozione, semplicemente mi asterrò, però chiedo che questo argomento venga portato in commissione e discusso in maniera molto più approfondita.
Grazie,
consigliere. Spero di essere stato esaustivo.
Assolutamente sì, grazie consigliere Ceruti Massimo. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Se non... Prego signor sindaco. Se non c'è nessuno, prego signor sindaco.
Grazie Presidente. Beh, credo che questa mozione ritengo che sia stata importante portarla in Consiglio Comunale, quindi alla luce di tutti, anche perché è un argomento che è vero, oggi non interessa il sindaco di Borgo Manero, ma interessa tutto il pianeta, quindi è un qualcosa che deve essere comunque portato avanti nella stazione comunale. Io ho letto nei giorni scorsi un documento che mi è arrivato, tra l'altro firmato anche da Legambiente e altre associazioni, mi spiace non avere qua il documento, dove anche loro sono concordi sul fatto di non piantumare così a random, come diceva il consigliere Cerutti, ma di piantumare ma con testa. Questo forse l'avevamo già accennato anche con il consigliere Pastore, perché nei giorni che ha presentato questa interrogazione, e ringrazio per averla presentata e soprattutto per aver dato la possibilità a chiunque, quindi proprio coscienza, di sottoscriverla. Condivido anche quello che ha detto il consigliere Cerutti, di approfondire questo punto anche per individuare poi comunque delle zone dove riuscire a fare questo tipo di piantumazione. Io sono assolutamente disponibile a portare avanti questo ragionamento, perché è molto condivisibile, e
esattamente anche comunque condividere quello che ha detto il consigliere Cerutti di fare degli approfondimenti in commissione. Quindi direi che appena è possibile di fare appunto una commissione, no, per cercare di trovare delle aree. Io prima mi sono permesso anche di dire che la provincia ha chiesto a noi di gestire alcune loro tra virgolette proprietà, no? Tipo la rotonda della Meda, piuttosto che, quindi potremmo anche tentare di chiedere a loro di piantumare noi questa rotatoria della Meda, anche perché ci siamo confrontati più volte anche con il consigliere Pastore, è il biglietto da visita della nostra città, la rotonda della Vicario, la rotonda della Meda, la rotonda che c'è a San Marco, sono tutte rotonde che rotatorie che deve gestire la provincia e che oggi non riesce. Io sinceramente di fare come ha fatto qualche sindaco all'ultima riunione in provincia, non me lo sogno neanche di prendere in gestione, ma insomma, credo che, voglio dire, adesso accusare quelle povere persone che adesso si sono prese carico di gestire la provincia, e credetemi, credo che sia tutto tranne che facile, ok? Ma del resto anche chi ha preceduto questi, insomma, no? Le ultime due province sono gestite, come sapete, da sindaci, quindi siamo tutti, voglio dire, sulla stessa barca, tutti in difficoltà. Però, voglio dire, chiudere completamente le porte a una proposta di dare una mano a gestire il verde della propria città, comunque anche se dovrebbe essere la provincia a gestirlo, credo che sia importante. Quindi magari prendiamo in considerazione anche queste aree e facciamo tutti assieme delle valutazioni. Non so, questo, chiaramente la legge dice che devono essere piantate delle piante autoctone, cioè voglio dire delle piante che non possono essere messe, voglio dire, altro tipo di piante. Okay? Perché sennò potremmo tentare di mettere.
Grazie signor Sindaco. Prego, consigliere Pastore.
Solo per una precisazione, io non ho detto di piantare le piante a random, cioè nel senso che secondo me ci sta benissimo l'indicazione del consigliere Massimo, però insomma voglio dire che ci sia un inizio, un'attività in questo senso. Io vi invito ad andare all'uscita della strada che viene da Cressa, dopo il vecchio passaggio a livello, e guardare verso la via Novara, no? Vi invito a fermarvi 5 minuti e guardare quella cosa lì. Allora, a sinistra voi trovate la rotonda, che è quello che è, sappiamo benissimo. A destra c'è tutta una boscaglia di rovi, quello che chiamiamo il gerbio. È vero o no? È un gerbio. Allora, quello, cioè io tutte le volte che passo di lì, insomma mi viene un po' il prurito alle mani, poi capisco benissimo il sindaco, cioè, però sarebbe un intervento, cioè, di riqualificazione, di pulizia. Provate a immaginarvi quel tratto di strada che va dalla rotonda a più avanti, dove c'è anche dove c'è la trattoria, ma ancora più avanti, sulla destra, che costeggia la ferrovia, con una serie di alberelli, una serie di piante, non so, quello che volete, ma che sia un biglietto da visita, invece entriamo lì e gengerbium, cioè, si fa fatica a digerirlo, ma concordo, so che benissimo che il sindaco su queste cose è sensibile, però anche qua bisogna cercare di fare qualche invenzione, insomma.
Va bene, grazie consigliere Pierluigi Pastore. Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione della mozione. Astenuti? Contrari? Astenuti il consigliere Cerutti Massimo? Nessuno? Favorevoli? Bene. Avendo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 21:11 chiudiamo la seduta del Consiglio Comunale.